un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La zanzara di Giuseppe Cruciani.
Arrivano i barbari, hanno foto giganti e promettono a tutti di più. Arrivano i barbari.
Mentre il paese è in subbuglio, in grandissimo subbuglio, sì, con i taxi che si sono spaccati, i tassisti si sono spaccati, la base contro i sindacalisti che aprono i sindacalisti al governo, la base invece si ribella.
Ecco,
la base si ribella.
Questa è. Questo è il punto.
Insomma, mentre c'è il movimento dei forconi
in Sicilia, che a lei non piace molto,
no, il massimo esempio di demagogia che ci possa essere oggi in Italia, il movimento dei forconi.
Vabbè, perché non, a lei non piace il movimento dei forconi in generale.
Mentre succede tutto questo in Italia, la Lega, nella Lega si scannano.
Anche lì scannano, stanno i forconi.
Si scannano seriamente.
Ci sono i forconi.
I forconi dei maroniani contro gli adepti al cerchio magico, contro Reguzzoni and Company, i cosiddetti reguzzoniani, quelli vicini a Bossi.
Contro il signor Bricolo, contro
il signor
Rosimauro.
Sentite cosa accade. Sentite cosa accade in alcuni locali, dove erano riuniti i leghisti, tra cui Maroni. Sentite cosa accade, sentite soprattutto i cori nei confronti di Reguzzoni e di Rosi
cori da
Mauro.
Stadio addirittura,
vietato ai minori, vietato ai minori.
E quindi spegnete la radio.
Reguzzoni fuori dai coglioni, Reguzzoni fuori dai coglioni,
vai via
Rosi puttana, l'hai fatto per la gara.
Beh, questo succede davanti a Maroni, Maroni, Maroni sorridente, cori, eccetera, eccetera.
Beh, magari
cori
non
soprattutto
ha sentito, magari.
Contro il capogruppo alla Camera della Lega Nord, Marco Reguzzoni. Maroni, cacciate loro dalla Lega.
Non è accettabile che uno che si impegna, come io, come tutti ci siamo impegnati nella Lega, venga sottoposto a queste nefandezze, a queste storie, a queste voci che circolano. Forse qualcuno vuole cacciarmi dalla Lega. Io credo che questo qualcuno, lui dovrebbe essere cacciato dalla Lega.
E poi io, invidioso di uno che abita a Busto Arsizio, rivolto a Reguzzoni. Ora io voglio difendere però i bustesi, gli abitanti di Busto Arsizio, cosa hanno nei confronti di quelli che abitano a Varese? Sono quelle rivalità.
Ecco, lui è di Maroni, è di Varese.
Sì, ho capito.
Il signor Reguzzoni di Busto è l'Italia dei comuni, l'Italia dei Guelfi e Ghibellini. Questa è.
Ho sentito anche uno che ha detto che sarei invidioso di uno che abita in provincia di Varese a Busto Arsizio. Ma come si fa a essere invidiosi di uno di Busto Arsizio?
E promettono a tutti di più.
I barbari, siamo invasi da barbari. Fra poco ne sentiremo un altro, ne sentiremo un altro che si chiama Beppe Grillo. Beppe Grillo,
anche lui un po'
che
barbari,
ha tuonato. I barbari sono sognanti, sono quelli di Maroni. Poi pare che portino tutti un braccialetto bianco per
anche
riconoscersi dagli altri, con scritto Barbari Sognanti.
Beh, un po' come la rivoluzione arancione, no?
Vedremo come andrà a finire, soprattutto domenica a Milano. Però Bossi, senti qua, perché secondo me c'è qualcosa che non funziona. Non capisco. I soldi per il Colosseo, per la ristrutturazione del Colosseo, che peraltro dovrebbero venire dai privati, abbiamo già dato con i Galli Lombardi.
Vediamo
se si capisce soprattutto.
Quando il sindaco di Roma chiedeva i soldi per il Colosseo, lo mandai a parlare con Calderone, sapendo che Calderone, il Colosseo, ci sono morti tantissimi Galli Lombardi al tempo, hanno dovuto combattere e morire, qui figura se possiamo dargli soldi per sistemare il Colosseo. La storia non va mai dimenticata.
Eh sì, d'accordo, però non è che non si può ristrutturare il Colosseo con i soldi che in parte verrebbero anche dal nord, cioè dalla fiscalità generale, perché abbiamo già dato con i Galli Lombardi. Ma
scusi, direttorissimo, però questa storia dei Galli Lombardi e tutti questi che applaudono i Galli Lombardi, ma questa è una cosa gravissima. Cosa vuoi?
Ma è gravissima.
Ma c'erano i combattimenti di Galli
però
al Colosseo.
C'è anche Monti contro
Ma questo era Parenzo, Monti, dai, come non era Bossi.
No, era Bossi.
Era Parenzo.
No, Monti come
è quel cretino di Parenzo.
No, questo. Monti come Schettino, senti.
Sì. Un primo missile è arrivato in sala macchine quando è stato degradato il valore del titolo italiano alla sigla 3B+. È un siluro in sala macchina della nave di Monti. Monti già come guidatore e come diciamo il pilota l'altro giorno che ha speronato l'isola.
Beh, paragone ardito, caro senatore.
E poi quest'altra cosa: mai visto Roma, non conosco Roma, vengo lì solamente per costruire la Padania.
E questo può essere.
Sentiamo.
Questo può essere.
Noi dobbiamo per forza cucire i fili della politica. Non è pensabile che così fai la Padania così a caso, giocando al lotto facciamo la Padania. Dobbiamo lavorare, anche se dà fastidio andare a Roma. A me non piace Roma. In tanti anni sono convinto che anche tu non hai mai visto Roma, io non conosco Roma, al di fuori del Parlamento non conosco, non sono mai stato, che so, a vedere la Cappella Sistina, niente, zero, vedo giusto il Colosseo quando passo.
È spettacolare. È anche pimpante, dice cose assurde, però è pimpante. Vabbè, Grillo, diciamo di Grillo.
Non è che uno si deve vantare della Cappella
Grillo,
Sistina.
Grillo, fuori tutti, se tornano quelli, se nel 2013 tornano quelli che ci stanno adesso, succede l'ira di Dio.
Fuori tutti, destra, sinistra, fuori, che non si permettono di rappresentarsi il 2013, perché veramente succederà l'ira di Dio se si ripresentano. Lo mettono a tutti.
Altro Grillo più tardi. Intanto, per capire come si sentono i cosiddetti reguzzoniani, diciamo, quelli vicini a Reguzzoni,
è giusto,
interpelliamo uno di loro, adesso non so se si possa definire così, però insomma, vicino certamente al capogruppo alla Camera, non se ne vedono e non se ne sentono molti in questi giorni, si sentono soprattutto i maroniani. Li abbiamo ospitati anche noi. L'onorevole Alberto Torazzi, buonasera.
Buonasera a voi, visto un'introduzione scoppiettante.
Come sta, signor Torazzi?
Detto Toraz anche.
Io sto bene, sto molto bene.
Senta, ma li ha sentiti quei cori contro,
sì,
contro Reguzzoni?
Cori,
ma che succede?
Contro Rosi Mauro, ma si rende conto o no?
Vuole risentirli?
Ma no, ho sentito, l'avete fatto sentire prima forte e chiaro. Quindi, ma io devo dire che non ho visto questa grandissima intensità.
Ma in che cosa intensità? Scusi.
Nei cori, si è sentito anche qualcuno che li ha fatti partire.
Ma la colpa di chi è? Di Maroni che era lì? La colpa è di Maroni che era lì?
Ma perché? La Lega è un movimento molto grande.
Sì.
Un movimento molto grande.
Sì, non mi faccia diplomare, però.
C'è stato un eccesso in questo periodo di esternazioni sui giornali che hanno fatto caricare la molla a tanta gente, qualcuno che magari ha un po' meno di self-control. Si è lasciato andare con delle cose che la Lega non aveva mai visto, perché io ritengo da questo punto di vista offensivo.
Ma di chi è la colpa?
Una nostra manifestazione, mi faccia finire però, Dio. Una nostra manifestazione non è mai successo che qualcuno, a parte quelli che hanno tradito il movimento ovviamente.
Sì. E chi ha tradito il movimento?
Risultato, insomma, in passato ne abbiamo avuto Comencini.
Ah, ho capito, sì.
Ma Maroni non è come Comencini? Maroni non è come Comencini? No, nel senso che lei dice Comencini ha tradito la Lega e infatti è stato sbattuto fuori. Maroni non è come il Comencini di oggi.
Ma nessuno ha insultato Maroni, mi risulta. Oh, non mi risulta che nessuno abbia mai.
Vabbè, allora io voglio capire una cosa. Questi cori, la colpa di questi cori, di chi è? Di chi in questi giorni ha detto delle cose
secondo contro... Non di questi giorni. Secondo me è la colpa, che poi non è la colpa. Questi cori sono la conseguenza.
Sì.
Sono la conseguenza di uno stillicidio di un anno... di tutti quegli interventi che hanno animato la fantasia delle persone, diciamo, con meno sul contro. Vedi, uno non è d'accordo magari con
ma insomma chi sono i mandanti? Altro, i mandanti, però... chi sono? Torazzi, scusi, i mandanti,
i nomi,
chi sono?
Faccio un po' di nomi,
i mandanti, no... di questi cori molto pesanti. Rosi Mauro è una...
Io penso che non ci siano mandanti, ve l'ho appena detto. Se uno per esempio incomincia a fare sui giornali delle critiche e magari si lascia andare qualche volta esagerando. C'è stato un collega che ha usato un'espressione molto grave.
Cioè, gli stronzi? Gli stronzi?
Ecco, per esempio.
Salvini, l'onorevole Salvini.
No, no, Pini.
Se uno sente un parlamentare che si lascia andare in questo modo, ovviamente poi dopo...
Beh, insomma, la colpa è dei maroniani. Insomma, lei dice la colpa è di quei maroniani.
Di alcuni maroniani.
La colpa è del fatto che non è stato mantenuto una regola sacra della Lega, che le discussioni si fanno all'interno dei direttivi
e non esce niente, e non esce niente.
È andato sui giornali, ma no, ma vedi, il problema è che la Lega è un movimento che vuole fare una rivoluzione, vuole fare un cambiamento molto forte.
La rivoluzione.
Se cominci ad andare sui giornali attaccando altri, diciamo, dirigenti, con cui tu hai tutto il diritto di sentire,
ho capito, ho capito.
Poi che nascono delle frizioni tipiche di partiti che hanno le correnti, e questo è negativo.
Ho capito. Senta, Reguzzoni, che il signor Reguzzoni, noi siamo molto interessati, ma come si sente in queste
ore? Ma alle ore contate, Reguzzoni?
Guardi che nella Lega l'unica persona che è insostituibile è il segretario federale.
Sì.
Se il segretario federale decide, questo è il mio punto di vista, dice voi mi avete messo in Reguzzoni, in realtà io sono una persona fedelissima di Umberto Bossi, come credo che siano la stragrande maggioranza dei nostri militanti, dei nostri simpatizzanti, anche se ho sentito qualcuno effettivamente che si è messo in mente di sostituire anche il segretario federale, ma mi sembra proprio una minoranza microscopica.
Va bene, abbiamo il traffico, torniamo subito. Torazzi, un attimo solo, si fermi.
Rimanga lì in Padania.
Lei mi è troppo diplomatico, vorrebbe dire qualcosa, vorrebbe scatenarsi contro quelli che hanno insultato Rosi Mauro, quelli che hanno insultato Reguzzoni.
Sì,
però,
mi fa un po' il democristiano.
Però
su,
si
dai,
tiene un po'. Ma insomma, lei poco tempo fa disse una cosa molto grave.
Ti ha detto, Torazzi?
Ma ha detto una cosa grave, non te la ricordi? Sì, che per battere la mafia basta avere magistrati padani, perché i magistrati del sud fanno troppo casino.
No, una stronzata
si lasciano sfuggire informazioni.
No.
Proprio lei mi fa diplomatico adesso.
Ma non è vero.
Io ho detto che...
Un attimo, dopo il traffico.
Ci pensi bene, così non aggiungiamo...
E non mi sia troppo diplomatico. Grazie.
La Zanzara.
Arrivano i barbari, hanno foto giganti e promettono a tutti di più. Arrivano i barbari e te li trovi davanti attraverso l'antenna.
Eccoci qui 800 24 00 24.
Che ospiti
Torazzi
stasera.
Torazzi, magistrati padani ci vogliono. Invece qui c'è un'intrusione, fra poco
c'è un'intrusione romana, tra un po' poi
con voi è possibile fare un ragionamento serio per pochi secondi o è impossibile?
Scusi, lei ha detto oltre ad avere un ministro leghista dovremmo avere magistrati padani, perché la nostra magistratura, che è fatta tutta di ragazzi del sud con i loro burocrati del sud, è un autentico groviera di informazioni. Come fa uno a denunciare un mafioso se il mafioso dopo tre minuti lo sa perché viene informato da qualcuno, dagli amici? Cioè, ci vorrebbero magistrati del nord invece di magistrati che secondo lei
è vero.
Ma chi è questo?
Guardi,
è vero. Sì, vada Torazzi.
Bene. Allora, primo, questo concetto deriva dalla Costituzione della Repubblica Federale Tedesca, che l'articolo 31 dice molto chiaramente.
Che dice?
Le massime cariche dello Stato e degli uffici amministrativi e di giurisprudenza devono essere occupate di norma da gente originaria del territorio, di quel land, cioè di quella regione.
Cioè lei mi sta dicendo, no scusi, questa è una cosa seria, dunque se...
Mi scusi,
no.
Fatta finire, nei conti magistrati lombardi in Lombardia, i veneti in Veneto.
Ah, dunque no, lei ribadisce questo concetto. Un attimo solo, un attimo. Torazzi, mi aspetti un attimo.
Porca miseria, un po' di pazienza.
No, lo so,
ma
no, è per spiegare. È per spiegare, Torazzi. Torazzi.
È per cercare di non farmi spiegare.
No, ma non è per non farla spiegare, per spiegare noi. Lei sta dicendo.
Non bisogna capire quello che dico io.
Ma no, ma lei sta dicendo che. Ma ho capito, ma che c'è. Io voglio. Lei dice in Lombardia ci vogliono magistrati lombardi, questo lei dice?
Se noi applicassimo la Costituzione della Repubblica Federale Tedesca, che tra tutte le costituzioni federali è quella più all'acqua di rose.
Sì. Vabbè, allora se applicassimo la Costituzione tedesca.
Il concetto è molto chiaro. Di norma i magistrati, come tutti gli altri dirigenti dello Stato, delle cariche sul territorio, devono essere originari di quel land.
Vabbè, però lei adesso sta edulcorando quello che lei ha detto.
Qualcuno dovrebbe dire che siamo in Italia.
Ma chi è? Chi è questa voce?
Torazzi, ha riconosciuto questa voce?
No, non è possibile.
Cioè,
no,
siamo
però
in Italia,
voglio dire,
non è che
siamo in Italia, non siamo nell'Ender. Ancora no,
Ha sentito questo accento tipicamente brianzolo, no?
No, non l'ho riconosciuto, chi sarebbe?
No, ma neanch'io, guarda, non mi riconosco neanch'io, guarda, in questo linguaggio.
No, no, è una persona no, che si è inserita, è entrato qua dentro.
Ecco,
è un estraneo che è entrato qua dentro, stava sentendo un ascoltatore.
No, scusate, continuate.
No, la ringrazio.
Sì, no, ma prego, non ha capito prego. Chi è?
Cioè, noi non abbiamo
capito
bene.
Non ho capito, sinceramente, non sono
no, ma sono uno persona. Che passava qui e sentivo queste marea di robe. E quindi no,
queste stronzate, se lei pensa che siano stronzate lo può dire.
No, mi interessa sapere come la pensa lui, come la pensate voi.
È Brianzolo lei, no? Vicino a Varese.
Ma così sono di come si chiama? Figino Serenzo.
Figino Serenzo, vabbè.
Giallo alla zanzara.
Giallo alla
poi
zanzara.
Lo sveleremo.
Carimate,
poi...
Carimate.
Carimate, 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 Carimate. Lei conosce Carimate, Torazzi?
Ma no, non sono mai stato.
C'è un bellissimo golf.
C'è un bellissimo golf club,
il castello di Carimate, bellissimo.
Boh. Voi la Costituzione federale tedesca invece.
Sì, però lei ha detto che la mafia si combatte meglio così. Invece se ci
certo.
sono i come si combatte? Si combatte meglio se ogni regione ha i suoi magistrati, cioè quelli lombardi in Lombardia, veneti in Veneto, così.
Beh, guardi che è quello che succede nella Repubblica Federale Tedesca.
Ma perché?
Ma non è vero, non è così poi. Lo Stato è uno, scusi.
Scusi, lei passante, sì, che voleva dire?
Appunto.
No. Lo Stato è uno in quel modo in cui dite voi, è uno Stato centralista.
Ma no, come centralista?
Prende, crea una struttura che risponde allo Stato e non al popolo, e se è un territorio esteso e composito con tante tradizioni e culture diverse, sì. come quello italiano, diventa oppressivo automaticamente.
No, ma lasciamo perdere questo concetto generale. Lei sta dicendo che la mafia si combatte meglio se ci sono...
I magistrati che pensano da calabresi in Lombardia, e non funziona.
Perché non funziona? Perché i magistrati calabresi che vanno in Lombardia sono affiliati all'Andrangheta, scusi.
Va bene.
Ma scusi,
ma perché dovrebbero essere affiliati alla mafia veneta?
Ha sentito il commento del passante?
Non ho sentito il commento.
No, dico, ognuno c'ha la sua mafia. Ci sarà anche la mafia veneta a sto punto, no?
Ma diciamo che notoriamente in tutto il mondo l'origine della mafia non è a Conegliano Veneto.
Ma come? C'era la mala del Brenta? Come?
Avete fatto delle scuole diverse dalle
No, mie. Però scusi, Torazzi, lei sta dicendo...
Nel territorio fa mafia.
Lui sta dicendo... Cioè,
il passante,
scusate,
il...
no, ma lasciamo perdere il passante. Lei sta dicendo una cosa: se esistono, se ci sono i magistrati veneti che lavorano in Veneto, allora è più facile combattere la mafia. A me mi sembra una cosa folle. Cioè, il magistrato calabrese in Lombardia, lei dice, favorisce la mafia, perché?
Ma guardi, in primis perché è evidente che chi conosce il territorio e abita nel territorio ha un contatto migliore con la popolazione. Primo passaggio, secondo passaggio. Il magistrato del territorio è molto più legato al suo territorio e di conseguenza, faccio un esempio molto semplice, non avrebbe mai avuto neanche disfriso nell'anticamera del cervello la l'idea di dire ma c'è un magistrato di Gioia Tauro che vuole mandare al confine una serie di mafiosi qua giù.
Ma guardi che è pieno di magistrati del sud che mandano al confine i mafiosi delle loro terre.
Ma se uno può fare il concerto, ragazzi, non c'è mica nel terzo Reich.
Paragone col terzo Reich. Mi pare che i Länder li ha nominati lei.
Nel sud,
Länder fa cosa con Lager?
Di una criminalità organizzata imperante, pensavano di risolvere il problema mandando al nord al confine i mafiosi. I magistrati che erano qua, non essendo del territorio, non hanno detto è una follia. Ha dovuto combattere la Lega 15 anni.
I mafiosi veneti, dove li mandiamo al confine? In Calabria?
Scusi Torazzi, ma perché si lasciano scappare? Perché si lasciano scappare informazioni? Perché secondo lei si lasciano scappare informazioni quelli del sud? Come lei l'ha detto? Perché si lasciano scappare?
Certo, è vero, questo purtroppo è la realtà che viviamo tutti i giorni.
Ma quale realtà?
Ma che dice?
Lo diceva Borsellino, ragazzi. Borsellino diceva: io se voglio parlare.
Un attimo solo, c'è la pubblicità. Non la voglio interrompere. Non la voglio interrompere. Lo sa chi era prima con la voce?
No.
Lo diciamo dopo. 800 24 0024. La zanzara.
Sì. Rimanete inchiodati alla radio.
La zanzara.
Eccoci qui, 19:17, la zanzara, 800 24 0024. Abbiamo capito dall'onorevole Alberto Torazzi che ci vogliono Lega Nord, che ci vogliono magistrati Veneti in Veneto e Lombardi in Lombardia. Vabbè. Per sconfiggere la criminalità. Vabbè. Il titolo del TG3 e poi.
Io sono emozionato, posso dirglielo?
Non fare il solito, liscia sempre il pelo a tutti gli ospiti.
Ma in questo caso qua
la sua caratteristica.
Ma in questo
poi
caso
diventa
qua.
Cattivo, diventa cattivo.
Ma non con quest'ospite.
Va bene, andiamo. Beh, sì, perché no? Possiamo anche diventare cattivi. Dobbiamo essere cattivi. Dobbiamo essere cattivi. È sempre il passante di prima. Sempre il passante che se l'era preso un po' con Torazzi. Se l'ha capito, perché io non ho capito nulla del discorso.
Non me la prendevo.
Lei, signor passante, se la prendeva con Torazzi.
Il passante non se la prendeva. Se la prendeva con voi che non fate parlare gli ospiti.
Ma come?
Come non facciamo?
No, non fate parlare. Non l'avete fatto esprimere.
L'avete fatto esprimere.
Antidemocratici.
Sì, siamo un po', effettivamente siamo stati un po' cattivi con
svizzeri.
Signor Torazzi.
Siete svizzeri.
Ma non è un insulto, svizzeri.
Svizzeri, come no?
I titoli del TG3, torniamo subito, sentiamo come il TG3 riassume la giornata, una giornata molto calda perché i tassisti contro i loro sindacati e altre notizie ancora.
Buonasera a tutti.
E adesso i titoli del TG3
di Bersani.
Alta tensione a Roma, tregua tra governo e sindacati dei tassisti, ma la base non ci sta, siete venduti e il blocco continua, circo massimo blindato. Domani il decreto liberalizzazioni, meno privilegi per i professionisti e farmacie aperte più a lungo, e i benzinai minacciano 10 giorni di sciopero. Il fondo monetario, nel 2012 Italia in profonda recessione, crescita negativa anche l'anno prossimo, l'Istat nel paese 8 milioni di poveri. Dopo la manifestazione di ieri sera a Varese con Bossi, Maroni torna ad attaccare il capogruppo Reguzzoni. Un errore la mozione di sfiducia a Passera. La Costa sospende Schettino e si costituisce parte civile. Il mistero della ragazza moldava sulla plancia della Concordia e al Giglio stato di emergenza. Al TG3 gli elicotteristi che la notte del naufragio hanno salvato centinaia di vite, ma anche loro dicono non siamo eroi, abbiamo fatto il nostro dovere. Agricoltori, camionisti, pescatori nel movimento che sta mettendo in ginocchio la Sicilia. Confindustria e Procura, attenti alle infiltrazioni mafiose.
Bene, allora, volevo salutare, alla fine, Torazzi, io le voglio bene. Non
beh,
è che
bene.
Le, non,
perché non, vuoi bene non, a Torazzi?
Non, no, non è che le voglio bene, insomma, non è che le voglio male. Ecco.
Io voglio bene anche ai Curiazzi, guarda.
Ai Curiazzi le vuole bene.
Oriazzi
Torazzi?
E Curiazzi, infatti.
Mi dica.
Eccoci qui, ma Reguzzoni se ne deve andare o no?
Guardi, secondo me la decisione deve prendere il segretario federale. Io devo dire che come capogruppo Reguzzoni, secondo me, ha lavorato bene.
Ha lavorato bene.
Ha aumentato, no, vi spiego due cose velocissime.
Sì.
Ha aumentato il numero delle riunioni perché i parlamentari erano regolarmente informati su quello che succedeva. In più ha evitato, c'era un po' di concentrazione di incarichi su alcuni colleghi che magari erano anche più esperti, ma siccome noi dobbiamo
Vabbè, sono cose interne,
non che in modo che ci siano più però nel
sono cose interne.
Vabbè, per lei
senta, stato, io voglio capire però un concetto definitivo, proprio con cui chiudiamo il discorso.
Il cerchio,
allora, chiudiamo
no?
il,
che
cerchio
non è il cerchio magico,
così anche per far capire al passante la sua posizione sulla questione dei magistrati.
Sì, voglio capire.
Cioè io voglio capire perché un magistrato del sud se la canta troppo, cioè perché è più chiacchierone, fa trapelare notizie, cosa ha di meno di un magistrato del nord?
Ma guardi, io credo che la magistratura del sud è stata messa alla prova e ha dimostrato per la mancanza di rigore nella maggior parte dei casi che è tipica di tutta la nostra amministrazione pubblica.
Sì, infatti tutti i morti che ci sono stati
esprimiamolo in un senso compiuto.
Cerchiamoci.
La sanità, la regione Lombardia, spendendo metà mediamente per abitante della regione del Mezzogiorno, ottiene servizi che sono considerati tra i migliori al mondo. Vorrà dire qualcosa.
Ma che c'entra,
ma c'entra con la magistratura, onorevole?
Perché la magistratura, lei mi ha detto un'espressione, faccio un esempio. La cultura amministrativa che abbiamo nelle regioni padane è più portata al rispetto della regola, lo chiami quello che volevi, è più razionale, è una cultura.
Ok, dunque se ci fossero magistrati lombardi,
nel caso in cui dovessi avere un giudizio o un'operazione, preferisco un magistrato padano, e se devo essere operato, preferisco essere operato in Lombardia che per esempio in Calabria.
No, ma scusi,
guarda, mi dico una cosa in più: i cittadini sono vittime di questo sistema.
So.
Però purtroppo o non hanno la forza di ribellarsi.
È veramente
oppure...
Però scusi, Torazzi, ma lei lo sa che un sacco di gente che lei dice lombarda magari ha origine in Calabria, in Sicilia? Come si fa a definire uno lombardo piuttosto
certo,
che campano? E allora?
Perché voi, mi scusi, scusate,
la sua distinzione qual è?
Delle persone colte e progressiste come voi dovrebbero
no,
sapere.
No, progressiste.
E quello che conta,
io sono conservatore,
che conta non è un'offesa progressista, ma sono i valori e la cultura.
Vabbè.
E la cultura si trasmette in un ambiente. Tanto è vero che
ma non ma Falcone e Borsellino non erano bravi magistrati?
Parlano, mi faccia finire.
No, ma scusi,
parlano,
ma Falcone e Borsellino. Ma Falcone e Borsellino.
In Germania di immigrazione parlano del Ein Deutschung. Cioè
anche scusi
l'integrazione di una persona per cui
vabbè, la fa difficile per ma scusi Donazzi, ma perché parla perché lei ha espresso un concetto e se lo sta edulcorando con altre cose. Io la ringrazio molto, un attimo solo, la devo ringraziare e la devo salutare
così.
Silvio, che farò senza di te? Mi riprenderò la vita che ho vissuto insieme a te. Silvio, che farò senza di te? Mi riprenderò la vita che ho vissuto insieme a te.
Beh, il passante di prima era è Antonello Venditti.
Buonasera.
Che c'è
buonasera.
Benvenuto.
Grazie anche a voi. Volevo salutare il
Torazzi.
Sì. Perché
come lo vuole
è
salutare?
Fantastico. Non lo so, è veramente fuori da ogni lender.
Ha mai votato Lega lei, signor Venditti?
Non posso, io sono romano.
A Roma, eh? A Roma c'è stata.
Sì, ma io sono romano, non posso votare Lega.
Non può.
No, perché ognuno c'ha il suo territorio. Allora io qui posso votare, che ne so, Forza Roma.
Beh, questo. Stava a dire.
No, no, no. No, però volevo dire che le ha dette troppe. Io volevo veramente per la cognizione. No, stava dicendo giustamente che i magistrati hanno dato la vita, danno la vita tutti i giorni per combattere la mafia e la camorra in ogni dove, non solo in Sicilia ma anche in Lombardia, in America.
Perché bisogna andare a vedere il sangue di questi magistrati.
Ecco, poi oltretutto vorrei sapere veramente la definizione di lombardo, cioè per esempio noi non diamo la cittadinanza ai ragazzi di varia etnia che sono nati in Italia.
Certo.
Il concetto di cittadinanza mi dovrebbe spiegare solamente quello.
La prossima volta.
Però se vuole le spieghiamo
volta.
Il concetto di Padania tra un po'.
Questo che abbiamo sentito, questo che abbiamo sentito è una che stavamo sentendo è una canzone dal suo ultimo disco.
Sì, sì, no, ma io volevo parlare. Sì, ma questo Silvio è un
ecco, dopo tre mesi senza Silvio come si sta in Italia?
Ma guarda, io direi di questo, esteticamente si sta meglio.
Esteticamente
perché voglio dire, l'Italia di Silvio l'Italia di Silvio ha portato alcuni modellini e modelline, no?
Sì,
per cui a un certo punto siamo passati da wow a una depressione totale.
C'è
quindi,
la tristezza adesso.
È un po' triste, Monti.
Ci si divertiva di più con Berlusca.
Beh, direi di sì. Tutte le cazzate.
Feste,
feste, cose, fighe, palabato, telefonini.
Un drive-in continuo.
Ecco, esatto. E quindi quel Luna Park non c'è più e quindi un po' ci manca, dai. Diciamo
dunque anche a lei, che proprio non è un estimatore di Berlusconi, manca Berlusconi.
Sì, ma a livello estetico mi manca. Poi tutto questo fragore che c'è stato in Italia, diciamo che è anche causa sua o no, ce ne dimentichiamo.
Pinello,
è un sì,
ma Monti le piace?
Monti è molto aplombatico, diciamo. È un aplomb che è fantastico. Ma poi ho sempre desiderato essere rappresentato da uno che sapesse almeno 3-4 lingue. Lui parla correntemente in termini tecnico-scientifici, l'inglese lo parla meglio della Thatcher.
L'elogio del governo Monti
Un elogio del governo,
no,
ma tu confondi
dello stile Monti, del Monti
style, parliamo dell'estetica, l'estetica
ci vuole gusto,
e lui ce l'ha.
Però per
c'ha
un uomo sobrietà, per un uomo di sinistra sobrietà come lei, se ancora valgono queste parole,
ma un po' valgono,
valgono. Ecco, Monti però insomma, non è proprio il
certamente è proprio l'incarnazione del banchiere della Bocconi che esce tutto bello con 800 con un curriculum enorme. Ma io lo rispetto.
Forse era più popolare però Berlusconi, no? Era più vicino al popolo.
Diciamo che è populista, diciamo non popolare, che così. Però insomma, voglio dire, ci faceva ridere più Berlusconi. Ecco, poteva succedere qualcosa ogni giorno.
No, ma succedeva qualcosa.
Invece qui succedeva, però adesso qui succedono dei fatti, tipo i tassisti, e poi scopriamo che in Sicilia.
Con gli assisti o con Monti?
Guarda, io in teoria starei con tutte le persone che tentano di fare bene il proprio lavoro.
Sì.
Qui bisogna vedere se qualcuno riesce a farlo il proprio lavoro.
Ecco, ma Roma senza taxi.
Roma senza taxi è una è come Milano senza taxi, sì, come fai a vivere? Certo. Cioè, voglio dire, una società Luca, che si propone lo sviluppo, come fa a non averci i mezzi per potersi sviluppare?
Luca, lei che è un simbolo di Roma, dica ai tassisti, ce ne sono moltissimi che ci stanno ascoltando, guarda, tornate a lavorare. Poi...
Io penso una cosa, che adesso... più andrà avanti il tempo, più ci saranno milioni di contraddizioni che scoppiano inevitabilmente, e scoppiano tra parentesi tra la base e i capi di questa base. Per cui a un certo punto, quando tu non riconosci più l'autorità, l'autorevolezza dei tuoi capi, vuol dire che c'è nelle file diciamo dell'esercito c'è qualcosa che non va, oppure è stato discusso poco, oppure ci sono mezzi di lotta sui quali ognuno ha un'idea diversa.
Sì, su cui ognuno gioca la sua partita personale.
Qui io penso che se andrà avanti così, insomma, in Italia, che appena vieni toccato tu e non sei più gli altri, fine è così. Però io sui taxi di Roma, io non voglio dire, per me possono fare tutto quello che vogliono. La verità è che uno deve essere messo in condizione in questo paese
di poter lavorare
anche i tassisti, e lo devono fare bene, sapientemente, perché il taxi è il primo biglietto da visita che tu dai a un turista a una città.
E questo, quindi, non è un bel biglietto, il fatto che oggi all'aeroporto, per esempio, dove siamo arrivati noi, era completamente
deserto totale.
No, poi ti voglio dire una cosa, che per esempio quando tu telefoni al tuo, non faccio i numeri,
a uno delle tante compagnie,
Tu non sai chi ti sta telefonando, perché se io ho bisogno di un taxi per andare all'ospedale, oppure per andare, sono un handicappato, ho mio figlio handicappato che devo portare urgentemente, tu mi devi rispondere, poi mi dici sono in agitazione, ti mando quel taxi lì che farà questo servizio. Ma se tu non fai il servizio di pubblica utilità, quello a cui tu sei chiamato, certo, io credo che non stai facendo un buon servizio. Ma questo,
al di là delle diatribe che ci sono, certo,
dei taxi eccetera, io ripeto, io li riconvertirei. I tassisti devono essere come le carrozzelle, cioè devi sapere le lingue, devi sapere la storia della tua città, devi essere appunto quello che era un tassista allora. Vi ricordate Alberto Sordi,
il tassinaro?
Lui sapeva tutto, portava tutta la gente, gli spiegava Roma, gli spiegava.
Quindi tornare allo spirito di Alberto Sordi, del tassinaro
Alberto
di Sordi,
Sordi
no, del
non credo.
Di quello che rappresentava il tassista.
Di quello che deve essere un tassista, cioè di quello che deve essere il nostro. Noi siamo un paese che non sa le lingue, non sappiamo neanche la nostra, a furia di star a parlare con quello lì.
Un attimo solo, abbiamo la borsa, torniamo subito. C'è Renzo da Milano, Rosario da Torino, altri ancora. 800 24 00 24.
La Zanzara.
Oltre il confine, che cosa c'è? Ci sarà terra fatta.
Ma il Grana Padano perché si chiama così? O perché esiste il Gazzettino Padano? Hai detto che non esiste la Padania, e invece la Padania esiste. No, ma la Padania esiste. È un modo per dire che se c'è questo termine, questa terminologia, è perché la Padania esiste.
Se Dio vorrà.
Noi dobbiamo per forza cucire i fili della politica. Non è pensabile che così fai la Padania così a caso, giocando al lotto facciamo la Padania. Dobbiamo lavorare, anche se da fastidio andare a Roma, a me non piace Roma. In tanti anni sono convinto che anche tu non hai mai visto Roma, io non conosco Roma, al di fuori del Parlamento non conosco, non sono mai stato, che so, a vedere la Cappella Sistina, niente, zero, vedo giusto il Colosseo quando passo, quando il sindaco di Roma chiedeva i soldi per il Colosseo lo mandai a parlare con Calderone. Sapendo che Calderone, il Colosseo, ci sono morti tantissimi galli lombardi, hanno dovuto combattere e morire. Qui figure se possiamo dargli soldi per sistemare il Colosseo. La storia non va mai dimenticata.
La storia non va mai
dimenticata. Ha capito Venditti?
Ecco, capito. Noi Antonello Venditti, no, 800 24 00 24. Venditti, allora, ha sentito queste parole di Bossi? No,
ma i galli, sapeva che i galli?
Ma i galli?
Perché ride? Venditti?
Fa ridere.
È il senatore.
Ho capito, però che ci posso fare?
Ma come
il fatto di sapere che la Padania esiste perché c'è il Gazzettino Padano che fa ridere.
E anche il grano.
E anche il Gazzettino Padano.
Anche il Gazzettino. Cioè, no, però...
Ma sono deputati questi.
Non ha mai visto Roma.
Ho capito, ma sono deputati della Repubblica Italiana. Ma allora dico, ma perché veramente non fanno la secessione? Stanno lì.
Se ne stanno a casa loro.
Esatto, cioè io approfitterei quando... Io quando vado in Padania, adesso mi fa ridere.
Vale, anche, no?
Ma io vado sempre, io vado, mi piace il Veneto, mi piace la Lombardia. Il
Friuli, ma lei si sente in Padania o
io mi sento in Italia, mi sento in Veneto, in Lombardia, è bellissima.
Cioè,
Milano
la trovo
un'astrazione, credo.
No, un'invenzione totale.
Un'invenzione totale, un po' come la lazialità per te che no, sei della Lazio.
Ecco il derby in studio. Cioè,
come invenzione totale?
Sì, è un sentimento, sì. La Padania.
Quindi la Padania, come la Lazio, un'invenzione totale. Possiamo riassumerla così.
Questo è così, è come la Calabria e io, no? La Calabria,
Dio, mi sta dicendo,
io,
per esempio...
io dissi, Dio, perché hai fatto la Calabria, ma non perché ce l'avessi con la Calabria e i calabresi. Ma che cavolo dici? Ma che sei matto?
Ma che sei della Lazio?
No, io dissi questo perché poveracci c'hanno la Salerno e la Reggio Calabria che non funziona e quindi sono maledetti da tutti. C'hanno un sacco di cose belle, ma sono anche una regione che purtroppo
è disastrata.
È disastrata. Ecco, tutto qua. Poi
però
da qui...
sei uscito con quell'espressione: Dio, perché hai fatto la Calabria?
Ma dico, ma l'ho detto, ma Dio, ma perché hai fatto la Calabria? Cioè, hai capito? Come... Era scherzosa, non era una cosa che è un documento della Lega. Cioè, ma pensa che Libero mi scrisse pure. Cioè, è scritto. Bossi, Venditti più leghista di Bossi.
Beh, perché
questa cosa quelle...
perché gli piaceva che io
perché
fosse...
con quell'espressione
no, io invece
tu
amo la
dire...
Calabria, mi piacerebbe che fosse una regione invece a parte che ce vado, insomma,
efficiente, eccetera,
efficiente
eccetera. Invece che... adesso è una palla al piede ancora. O no?
Eh beh, si deve dare una mossa pure alla Calabria, ma credo che ce la dobbiamo dare tutti la smossa.
Allora, sentiamo Renzo da Milano. Buonasera.
Renzo Bossi?
No, non è Renzo Bossi. No. Signor Renzo,
sarà il fidanzato di Lucia.
Pronto?
Vada.
Sì.
Sì, Cruciani, buonasera.
Buonasera.
Voi adesso ridete anche perché mi chiamo Renzo, che sono Renzo Bossi.
Ma no, ma
non si scherza su tutto.
Voi Cruciani, ridete sempre i deputati della Lega. Avete riso Bonanno perché, vabbè, stasera c'è il deputato della Lega che dice che la magistratura, i magistrati, se sono del posto è meglio. Io sono d'accordo.
Beh, lei è d'accordo, benissimo. Per me è una emerita stronzata, lo ribadisco.
Oh, quando
una
parla così
stronzata,
mi piace.
Una stronzata.
Mega galattica,
perché non c'entra assolutamente nulla con l'efficienza della magistratura, con l'efficienza degli uffici, non c'entra assolutamente niente, è una stronzata e io lo ribadisco anche in maniera forte, vigorosa, come nel mio carattere, Renzo, per cui non è che lo prendiamo in giro tutti, dipende quello che dicono, se uno dice una stronzata, dice una stronzata, se uno dice una cosa intelligente, può essere della Lega, può essere del movimento dei Forconi, può essere Beppe Grillo, eccetera, a me non mi interessa, questa mi sembra una cosa ridicola, cioè come quella che ha ripetuto secondo... che ha detto sul fatto che i magistrati del sud si lasciano scappare un po' troppe informazioni, che sono meno efficienti di quelli del nord.
Dimenticando Falcone, Borsellino, tutti i magistrati in
Renzo, lei invece è d'accordo. Sono curioso, perché è d'accordo?
Un attimo, ho aspettato mezz'ora.
No, dica.
Mi faccia dire quello che volevo dire, no?
Sì.
Anche gli insegnanti è bene che siano del posto, perché io, mia figlia, quando andava a scuola, terzo o quarto elementare, veniva a casa piangendo... che non capiva il dialetto napoletano dell'insegnante.
Vabbè.
Ha capito? E poi, senta, la devo dire tutta.
Sì.
Il tuo socio lì, Parenzo, è un pallone gonfiato, perché in una trasmissione ha dichiarato che lui per 5.000 euro non si alza neanche al mese.
Non mi sveglio la mattina, ma era una battuta. Era una battuta.
Era una battuta, ma era con l'aria che tira, con l'aria che
ma era una battuta. Si chiama ironia.
Comunque, guardi che la ricchezza non è la ricchezza, e lui non è ricco.
Sto bene, non
casomai sono
fortunato.
Io un po' più ricco di lui, sto scherzando.
Questo è sicuro.
Non è una cosa, come dire, da respingere. Cioè, la ricchezza, l'aumento della ricchezza è una cosa che fa progredire la società, poi c'è la ridistribuzione, eccetera, eccetera, il welfare, la protezione per i più deboli.
Essere.
Però non è che la ricchezza sia una cosa negativa, di per sé negativa. La ringrazio, Renzo. Senta, Venditti, ma io ho letto da qualche parte che Alfano, il segretario del PDL, è un suo fan.
Sì, no, ma io sono stato.
Canticchia le canzoni mentre vado a Berlusconi.
Beh, probabilmente no, anche prima. Rubi,
svegliati, è prima.
No,
no, com'è che faccio?
No, no, ma Alfano.
Lei è rimasto colpito, però, da questa. Non se l'aspettava, diciamo la verità. Angelino Alfano.
Sì, però mi fa piacere, non certo. È che.
No, certo.
Non sono così. Settari. Ecco, steccari. Steccari, ho detto. Settari. No, no, mi fa piacere. Sono rimasto sorpreso. Ullala. Però ho scoperto che io, per esempio, ho tantissimi fans di destra, di
della
cattolici,
Lazio.
Della Lazio, del, neri, gialli, bianchi, perfino democristiani, per cui benissimo.
Ma lei, a destra chi apprezza di più lei, per esempio, che è un uomo di
a
sinistra?
A destra?
Sì, una persona.
Ma guarda,
che...
ormai, non, guarda, destra, sinistra,
vabbè, d'accordo,
è molto
diciamo, nel
difficile.
Centro-destra, diciamo,
non so, Cicchitto,
ma...
ad esempio. No, perché ride?
A Cicchitto,
cioè,
non
Verdini.
So
che... Non faccio dei nomi così a caso, no? Che, ma perché ridete?
Qui ci vuole il cric, dice.
Come, no, come il cric?
No, il cric, la cricca, stavo dicendo quella, no, il cric, quell'altra cric. No, ma io
faccio altri nomi,
ma io non mi addentro. Il problema è che veramente se la passa male la classe politica, veramente male, tutti quanti, diciamo.
Ma c'è, quindi, uno a destra,
uno autorevole,
che stima,
ma perché a destra? Fatemi parlare del mio, diciamo, perché Tremonti, a me Tremonti, porca
puttana, come è che fa?
Porca puttana, la Sardegna, quando voleva vendere la Sardegna, era uno che era creativo.
Voleva vendere le spiagge, vedeva la Sardegna, no, ma le spiagge voleva vendere, la ragione venditi.
Cioè, io sono ammirato di questi grandi geni che inventano, sì, cose per fare cassa.
Lei mi è un po' ironico, dunque non credo che abbia grande rispetto per Tremonti, o comunque grande ammirazione,
no,
per Tremonti.
Voglio dire,
Formigoni, che ne so, Formigoni.
Formigoni, cioè
il celeste,
comunione e liberazione, quando mi hanno detto, no, io dico, lui disse che era vergine, no? Che tendeva,
sì,
la
una volta, sì.
E io dissi, ammazza, cavolo, cioè. Poi mi hanno spiegato che, sì, che comunque è del cristiano peccare e poi pentirsi.
Ah, quindi dice, cioè,
quindi lui tendenzialmente sarebbe vergine, poi fornica come tutti.
Beh, questo non lo sappiamo ancora.
Eh no, fornica, è un gran fornicatore. E
perché ne sappiamo?
Ma fornica.
Lei lo sa.
È bella cro... sì, sì,
si sa.
Beh, Rino Formica anche.
Ah, era... Rino Formica.
No, comunque no, Formica. Sì. E dopo si pente, come fanno tutti i cristiani. Per cui a un certo punto va
e
bene
Casini?
Così.
Casini com'è?
Casini potrebbe avere il suo momento.
Secondo
me sì. Secondo me sì.
Beh, però è alleato, adesso è alleato vicino.
Ma dai, ragazzi, come alleati? Questi qua sono due schieramenti che sono sospesi, no? Hanno un po' di schiumetta. È presente quando dividi due tori, sì, due cani che va e c'è sta Monti in mezzo, e poi a un certo punto gli dice, oh, die che quell'altro, e die, cioè praticamente per interposta persone si mandano gli insulti. E c'è Monti che ha questo famoso aplomb, che invece è bellissimo anglosassone, che sta lì
e prova a mediare,
fermo, sì. E noi fermi.
Ma come pratica, io però, vedi Cruciani.
Senta, ma lei ha mai pensato di fare politica?
No, assolutamente.
Qualcuno gliel'ha proposto?
Di candidarsi?
Tutti, come
dal 1983, credo tutti.
Tutti gli hanno proposto.
Il PC glielo chiese, te lo chiese?
Ma anche il PC, ma poi. Ma io.
Ma anche la destra?
Ma fino ai repubblicani sono arrivato.
Vabbè, insomma, fino al centro.
Cioè, ecco. Il centro, no, ma credo anche, voglio
dire. Ma che ti hanno proposto, che ne so, di fare il deputato?
Ma sì, ma dai, ma anche la. Ma sono piccolo, cioè la mia credibilità viene proprio dal fatto che non la faccio la politica, faccio un altro tipo di politica, certo. Che quello che potete fare voi, commento, mi diverto, esprimo opinioni, do suggerimenti e idee. Se poi tu le cogli, le mie idee, i miei suggerimenti, è meglio per me, è meglio un po' per tutti, credo.
Ecco, ma la sinistra oggi da chi è rappresentata?
Quello è difficile dirlo, perché c'è Bersani, poi ci sono, comunque c'è questo blocco delle primarie. Cioè sì. Lo statuto del PD.
Del PD,
io
sì.
Comunque come area voglio rassicurare tutti, perché sempre,
ecco, rassicura anche tutti, sì.
No, io sono PD, la mia idea comunque è quella, la grande area che bisogna fare. Quindi bisogna
in un accordo con Vendola, Di Pietro, cioè...
Ma io penso che per la costruzione del PD ci voglia la forza di tutti, tutti,
pure Casini?
Ma guarda, io dico di tutti, nel senso che l'idea vince sugli uomini e sulle cose, fortunatamente. Quindi un'idea complessiva di riformi, diciamo, di grande movimento.
Ecco, ma come
riformista.
Leader chi vedi nel futuro?
Il
Bersani?
Leader, lo sai che a me interessa poco,
come
perché
no,
questo
dai.
Leaderismo, guarda, il leaderismo
cioè,
ha portato...
Cioè dici dopo Berlinguer?
Ma Berlinguer...
A cui
era,
tu hai dedicato una
certamente,
storica.
Ma Berlinguer era uno dei tanti leader di quel partito lì, ma il partito era il partito, non è che moriva sotto il proprio leader. E quindi questo è il discorso. Oggi noi siamo ancorati a quello è meglio di quello, e facciamo allora con questo discorso. C'era Berlusconi che voleva ridurre il Parlamento a 1, 2 e 3. E quindi, vi ricordate? Ma perché ci sono 300 e passa deputati?
Beh, un po' di meno ce ne vorrebbero.
Ce ne vorrebbero. Allora, noi ci dobbiamo. Il problema di questo ma paese è la
troppo,
democrazia.
Guadagnano guarda, troppo i deputati, secondo te?
Ma non lo so, dipende rispetto
c'è
a cosa.
C'è una grande discussione, ecco. Sai, sulla casta.
Io, questo però è veramente, voglio dire, per vendere delle cose, no? Ognuno dice a quell'altro che è più ricco e meno ricco e quell'altro, però non si viene a capo di nulla. Invece, secondo me, bisogna fare un discorso più di democrazia. Cioè, questo paese non è un paese democratico, perché nessuno può fare il proprio lavoro.
Beh, insomma, cioè, non è un paese democratico.
No, ma
paese...
guardate, ci sono le classifiche. Noi siamo al 70esimo posto.
Quello sulla libertà di informazione.
Ma ti pare niente. Io non ci credo.
Tu non sei d'accordo, ma l'assessore sociale in questo paese non funziona.
Il grado di corruzione è quello che ci dicono gli altri. Questo, quando un paese arriva a questo punto, poi possiamo essere simpatici, però poi la verità è quella. Noi dobbiamo entrare dentro le cose, perché la libertà fa scopa con la democrazia.
Allora, sentiamo Luigi da Padova, 800 24 00 24. Poi dimmi una cosa sulla chiesa e l'ICI, qua a Roma c'è un grande...
Sì, volentieri.
Luigi da Padova, dica.
Pronto, buonasera. Vada. Complimenti per la trasmissione al 50%. Perché
non sopporta Parenzo?
No, vi sopporto tutti e due, ma vorrei capire
al 50
se fate audience o informazione.
Noi non facciamo quello che ci pare, questo è il punto.
Infotainment, informazione, notizie.
Noi facciamo quello che ci viene in mente
varietà,
durante la giornata. Facciamo.
Varietà,
varietà, io... informazione, alto, basso, brutto, schifoso, bellissimo.
Siccome vi seguo da tanto tempo, pensavo faceste informazione, invece mi sembra che ultimamente fate più audience.
Le due cose non è che sono distanti, comunque lasciamo perdere.
Sono più d'accordo con Venditti che il nostro paese non ha democrazia. Direi classificarmola come una buona anarchia, dove ognuno fa quel cazzo che vuole, chi vuole più ruba di più, scusi il termine.
No, per carità.
Io volevo intervenire a proposito della Lega. L'Italia è un paese, tra virgolette, democratico, uno. Quindi, come il fascismo era fuori dall'arco costituzionale, l'obiettivo della Lega è dividere il partito. Io penso che non debba avere
il paese,
spazio. Quindi va giudicato come un partito extracostituzionale. Faranno i bombaroli, ma non possono permettersi di dire tante stronzate in fila.
Grazie Luigi. Voglio capire da Venditti.
L'Italia è più sensata. Cioè, io ho sentito.
È d'accordo con quello che
io
ha detto?
Penso
la Lega è un partito fuori dalla Costituzione.
Ma certo, ma loro stessi sono in una contraddizione incredibile. Come fai a essere.
Cioè, se non ci fosse la Lega, noi staremmo meglio come paese?
Ma non è che saremmo meglio.
No,
avremmo
perso al governo tanti anni.
Avremmo perso un'opinione, però avremmo guadagnato in come posso dire, coerenza. Cioè, questo è un paese che si permette delle cose di un'incoerenza. Cioè, tu quando vai a giurare e fai il deputato, giuri sulla Costituzione italiana, no la Costituzione padana. Quindi in quel momento stai spergiurando, quindi devi essere allontanato. Non ci sono
loro giurano oppure, e poi sognano l'indipendenza della padana.
Oppure stiamo giocando tutti. Giochiamo tutti. Allora, il primo atto di responsabilità di questo paese è stato preso da Giorgio Napolitano, l'unico che si... E quando arriva una persona che se lo può permettere, stanno tutti zitti e si accorgono di tutte le cazzate, posso dire questa parola
sì,
che,
sì, usare sempre,
che abbiamo fatto fino ad oggi, in cui la democrazia è stata piegata per alcuni è più valida, per alcuni è altra, la libertà è una cosa, per altri è meno cosa, e quindi noi stiamo in questa condizione.
Però
oggi
scusi,
siamo
Venditti,
messi
le voglio
in
chiedere una cosa sulla Lega ancora, una cosa sulla Lega, ma Bossi non le sembra un po' quando esce così, alla fine malato, cioè...
Ma no. Guarda.
Cioè la malattia è
la malattia, un po' sofferente.
Ma no, ma la malattia è la, ti ho detto, è l'incoerenza. La malattia è un vizio, è un luogo, non so io da dove può venire.
Ma la questione fisica, la questione fisica però può essere, può aver influito.
Perché non è che se finisce Bossi poi non c'è la Lega. Ci stanno tanti piccoli Bossi, altri e tanti. Ma io non voglio, guarda, a me Bossi è pure simpatico. Il problema è che si deve decidere. Il problema è che Bossi è stato un ministro del nostro Parlamento e è un senatore. certo, della deputato, nostra Repubblica.
Oggi è deputato, però è il senatore.
È il senatore. E sì, allora, voglio dire, che ci fa un secessionista dentro al Senato italiano? Questo mi chiedo, come è potuto accadere e come sono potuti accadere tutte
dovrebbero
queste
dovrebbero essere espulsi, tu dici
ma no, espulsi, cioè, ma loro stessi non dovrebbero partecipare,
dici perché sei per l'indipendenza della Padania, scusa, e allora stai in Padania, questo
ma è, questo è, se tu odi l'Italia tu stai in Padania, vivi in Padania, infatti voglio dire, insomma, queste loro sentono come una contaminazione, con una specie di kriptonite Roma.
Via da Roma allora.
Ma no, via da Roma, se vuoi venire, ma vieni, perché no, io non sono come Bossi, per cui mi fa piacere che Bossi si erudisca,
però
capisca,
si decidano.
Ma sì, ma siamo noi che dobbiamo, cioè, guarda, se Bossi, se l'Italia non fosse stata così debole politicamente per tutti questi anni, non avrebbe rincorso Bossi, perché Bossi è stato rincorso da tutti.
Anche dalla tua sinistra.
D'Alema disse una costola
allora,
della sinistra.
Brava. Allora vuol dire che noi siamo sbagliati, che tutto quello che è accaduto ha dell'incredibile. Allora oggi Monti ci farà svegliare.
Nel suo torpore,
venditi,
nel
suo, fan, suo, venditi fan di Monti.
Però è bello, non sono dice, fan sua di Monti, voi cercate di dire ai giornali. Non è così,
è un po' sì. Dai,
no,
su,
che quello è una persona. Giorgio Napolitano è un grande presidente della Repubblica.
Sì, sì, assolutamente.
Ecco, allora parliamo di quello. Va. Mi basta quello.
Però lici
mi basta che ci sia la Costituzione. Noi viviamo in un paese. In costituzionale,
dimmi una cosa,
non c'è nulla di costituzionale
a proposito di questo. Dimmi una cosa su Lice la Chiesa.
Lice la Chiesa
devono pagare questi quei...
Ma certo che la devono pagare, ma la pagano.
La pagano già oppure bisogna correggere?
Allora,
questa
il
cosa?
Discorso è questo qua. C'è l'illusione, come no, quando uno non paga le tasse. Cioè, è l'illusione. Se certamente mi fai un bel albergo per i pellegrini e ci metti una chiesetta e non paghi l'ICI su tutto l'immobile, tu sai da solo che quello è un peccato
mortale.
Ma
questo a Roma succede.
E allora io direi di non parlare di reati. Diciamo che fanno dei peccati.
È moralmente disonesto.
È assolutamente. Poi per la Chiesa è la cosa principale. Essere, diciamo, peccatrice.
Allora, abbiamo la pubblicità, poi torniamo con la chiusura con Antonello Venditti, 800 24 00 24. Poi
c'è
ascoltatori,
una cosetta da far ascoltare.
Posso dire assolutamente nulla.
Però deve andare via per vincere, secondo te?
No, deve fare quello che vuole.
Può fare quello che vuole.
Sì, assolutamente.
Anche se andasse via?
Vuol dire che è il frutto di una scelta molto
non sarebbe
coraggioso.
Un tradimento?
No, è una scelta coraggiosa, secondo me.
Sarebbe una scelta coraggiosa andare via?
Certo. Perché è difficile andare via da una bella città come Roma. E quindi è una scelta di... E quindi...
Cioè non gli dici fai questa... Non gli dici...
Ma assolutamente
dici,
no.
Dici fai la scelta che più ti...
Ma è chiaro.
Che più ti conviene anche economicamente, professionalmente.
Ma io penso proprio di sì.
Però
ma
è vero
anche
che...
perché lui la farà comunque.
È vero che per vincere dovrebbe andare via. Su questo non c'è dubbio. Per vincere subito, no?
È detto.
Subito.
Certo, c'ha 29 anni quasi. Dunque. Quindi... Però secondo me gli piacerebbe più vincere con la sua maglia.
Questo non c'è dubbio.
E quindi farà questa scelta. Se gli piacerà soffrire un po' di più tentando di vincere con la sua maglia, oppure andando a tentare comunque di vincere con un'altra maglia e in altri climi. Però guarda, veramente, io penso che le persone debbano esercitare il loro diritto alla vita.
Oh, questo è fondamentale. Quindi, la cosa del tradimento anch'io la odio. Dunque,
no, ma non c'è
dirlo.
Tradimento. No, quando c'è la professione,
sì,
e
sì,
quindi non è non siamo nelle passioni.
Sì, sì.
Secondo me bisogna seguire la professionalità. Poi se la professionalità si accoppia alla passionalità...
Quindi scelga allora, con la testa e con il cuore.
Assolutamente. Cioè uno può scegliere in tanti modi. Il modo in cui lui sceglierà sarà giusto per lui.
Allora, per concludere, una volta tu avevi detto di Alemanno, pur essendo di sinistra,
beh,
che
allora,
più a sinistra,
guarda,
di certa sinistra. Ti ha deluso?
No, dunque, la sinistra sociale,
sì,
di Alemanno,
sì,
che prima del PDL, è una sinistra molto interessante e qualche cosa è andata anche in FLI, diciamo, io per esempio.
Sì. Quella destra sociale che rappresentava Alemanno.
Assolutamente.
Voteresti FLI?
No, perché mi devi fare?
Ma no,
io voto
PD,
io ti sto dicendo che ci sono alcune lotte che si possono fare insieme. Del resto mi piacerebbe una connotazione più specifica di FLI, che c'ha tanti uomini giusti all'interno, anche donne molto interessanti come la Perina. E quindi in alcune cose, guarda, proprio ci siamo...
Però Alemanno un po' da deluso, o no?
Ma io non parlo manco dell'Alemanno. Cioè,
D'Agospia lo chiama Ale Danno.
Ma non lo so, guarda, Roma è una città difficilissima da governare, quindi non...
E con lui come l'ha governata fino adesso, in questi anni? Bene o male?
Non lo so, perché
a Roma, il tuo giudizio lo
so, guarda, io il giudizio è questo qui, che secondo me è una città espulsa, Roma. Cioè, se tu non crei un ideale di solidarietà, di vivere insieme, di civiltà, che poi porta a tutte queste divisioni, cioè c'è un'intera periferia espulsa dalla città. Quindi è chiaro che è sconosciuta, cioè ci sono delle sacche, noi
dunque,
vediamo...
Dunque, giudizio sospeso.
Giudizio, però Roma, voglio dire, è una città che apparentemente oggi è violenta e ha un sacco di bande, è piena di razzismo, questa è la verità, e che non si e non può entrare in città. Cioè questa città è una città morta per gli abitanti delle periferie, è viva per i turisti, esteticamente molto corretta, qualche cosa è stata fatta, però è troppo poco. Ecco.
E un'ultima cosa è questa, qualcuno ha paragonato in questi giorni alcuni atteggiamenti del ormai arcinoto comandante Schettino ad alcuni atteggiamenti di Berlusconi addirittura. Cioè
Io non esagererei né nell'uno né nell'altro, non so se il modello, ma no.
Addirittura Crozza ha fatto questo paragone.
Vabbè, insomma,
che è un comico,
ma i comici possono fare quello che gli pare, e quindi possono dire tutto quello che gli pare. E che vorrei dire però alla, diciamo, destra, tra virgolette, che la satira sopravvive alla destra, capito?
Sopravvive a Berlusconi?
Sì, ecco, cioè molte volte il berlusconismo ha fatto sì che la satira indirizzata a Berlusconi fosse la fine della satira, il fine della satira. Invece la satira continua anche se non c'è Berlusconi, quindi vuol dire che è un atteggiamento...
Crozza sì, perché
Crozza
è molto bravo.
È uno dei pochi che ci riesce.
Sì, sì, ma io, ecco, vuol dire che non è il nemico, cioè Berlusconi non è stato il nemico della satira. È stato uno che è stato oggetto di satira come tantissimi altri.
Si è prestato molto, diciamo, aveva molte caratteristiche che hanno aiutato i comici.
Ha aiutato molto, sì.
Grazie Antonello Venditti di essere venuto qui. Grazie,
a voi.
A presto. È sempre attuale, Venditti, questa canzoncina.
Sì, ma soprattutto in questo mondo di debiti viviamo ancora di scandali. E poi cerchiamo le vergini e disprezziamo i politici e ci arrabbiamo, gridiamo, preghiamo e poi leggiamo gli oroscopi. Questi siamo noi.
Grazie a Venditti.
Grazie. Ruggero da Roma, buonasera.
Sì, Cruciani, saluti anche. Vado. Allora, no, volevo solo tranquillizzare per il vostro tramite il senatore Bossi, o deputato, cos'è.
Perché?
Perché, ma io non è che sono storico, però ho letto su qualche libro... Sì. Mediolanum altro non era che una città dell'impero romano importante, ne faceva parte, quindi i suoi cittadini erano cittadini romani. E che...
Ma che succede lì? Che succede lì, Ruggero?
No, niente, sto andando a casa di un amico, mi stava dicendo di entrare.
O parla con l'amico, per carità, ma qui si può fare di tutto, non c'è problema.
Ecco, allora? Comprensivo. E allora l'altra cosa è che da quello che ho letto io, Mediolanum è stata capitale dell'impero romano per 30 anni, quindi ne faceva parte, i cittadini di Milano non erano quelli che poi venivano mandati nel circo.
Sì.
Ci potevano andare come ci poteva andare qualsiasi.
Vabbè, insomma, lei vuole dire,
romano.
Ruggero, adesso non ci racconti tutta la storia, lei vuole dire che quello che ha detto Bossi è una stupidaggine.
Beh,
sui galli lombardi.
Poveri, sì.
Parole semplici, ma l'avevamo capito anche noi prima. Grazie Ruggero. Rosario da Torino, buonasera. Grazie Ruggero. Rosario da Torino.
Buonasera. Volevo soltanto tornare sull'intervento di ieri sera di Sonia Alfano. Io era deprecabile il paragone che ha fatto anche Venditti, che avete posto anche a Venditti. Ma io, a proposito di deputati che non contano nulla, che sparano cazzate come Borghezio, che è pazzo, però se non parla dell'omicidio norvegese fa pure ridere. A proposito di Scilipò, che dice cazzate, però se parla di puntura ne sa qualcosa, ma Sonia Alfano che cosa fa? Oltre che parlare delle melanzane che non devono essere di 20 centimetri, allora io vi seguo da quando avete iniziato il programma, dalla trasmissione, da qualche anno. Io nelle decine di interventi di Sonia Alfano non ne ricordo uno che non parli contro Berlusconi. Allora, quando una persona del genere mi deve rappresentare al Parlamento Europeo, che cosa fa? Io non so che titolo di studio ha, che lessico usa, è zero assoluto.
Ma di chi sta parlando lei? Di Sonia Alfano?
Sonia Alfano, una che si permette di parlare come ieri sera e poi non sa nulla. Vi ripeto, io 10 volte ho sentito da voi, perché vi seguo da quando siete nati, lei non ha mai fatto un intervento. Ieri sera mi sarei aspettato, per esempio, una parolina su quello che è il problema siciliano in questo momento. Sì. La signora Alfano, a forza di viaggiare in aereo, non sa che a Palermo io ho un fratello deputato regionale, quindi so molte cose, anche perché sono palermitano che vive a Torino, non sa che a Palermo la benzina è sempre costata 20 centesimi in più. Ma perché non fa un'interrogazione all'Europa o al Parlamento? Lei non sa che a Palermo il 20%, e qualche palermitano potrebbe anche telefonare e confermarlo, il 20% dei benzinai vende la benzina taroccando la pompa e aumentando il prezzo. Ma dico, da un deputato regionale mi aspetterei questo, e non ieri sera la retorica demagogica su Schettino, che questo, perché c'era un suo amico là sopra sopra la nave. E poi di nuovo, però, non potendoci essere Berlusconi ormai da colpire, giuro su tutta la mia famiglia che non sono un elettore centrodestra, cosa ha fatto? Paragona Schettino a Berlusconi, credo che questo, e si ricordi anche che l'Alfano è l'unico deputato nazionale che è riuscita a dire la parola spread, la pronuncia spread. Nella sua ignoranza non sa che spread è un termine economico, ma non è una parola inglese che va letta.
Ci sono tanti
altri deputati.
Bene,
grazie Rosario, grazie. Vabbè, ma si voleva sfogare contro quello che ha detto l'Alfano, ma vabbè, ci sta.
Ah, sì,
pubblicità.
Abbracciamo
pubblicità.
Fortissimo.
La Zanzara.
Eccoci qui, 800 24 00 24. Marco da Milano, buonasera.
Ah, Marco da Milano.
Marco
buonasera,
da Milano.
Buonasera, complimenti
Vada.
Per la trasmissione.
Vada.
Buonasera, io volevo intervenire a proposito di quello che ha detto Bossi sul fatto di dare una mano al Colosseo, dare i soldi, che lui i soldi non li dà. Io sono di Milano, abito da Milano a 39 anni. Ai tempi io andavo in giro per la Lega ad attaccare i cartelloni. Sotto le elezioni avevo 18 anni.
Sì.
Io oggi da anni che ormai non voto più e mi dissocio quello che dice Bossi. Il Colosseo è un patrimonio nazionale.
Sì. Guardi, però non bisogna, secondo me, quello che ha detto Bossi sul Colosseo, adesso pare che questa questione del Colosseo, della valle, eccetera, stia rientrando. Ma Bossi si riferiva a quando Alemanno chiedeva i soldi del finanziamento per il Colosseo e Calderoli sembra che bloccasse tutta la cosa. Però insomma, non bisogna nemmeno prendere così seriamente queste cose. Cioè, Bossi se ne esce davanti alla base, davanti in un comizio con queste cose che fanno un po'...
È la solita retorica leghista.
Sì, ma insomma, mai, quando dice non ho mai visto Roma, non sono mai andato alla Cappella Sistina, conosco solo il Parlamento e poi il Colosseo con la macchina. Io ci credo, qualche ristorante lo conosce vicino alla Camera, però, perché ogni tanto viene beccato qualche bar.
Sì, ci sono quei 2 o 3 ristoranti.
Poi in realtà non è vero, ma Bossi è a Roma da tantissimi anni, più o meno la città la conosce, per cui sono cose fatte per riscaldare. Per riscaldare la platea, sì, per riscaldare le persone che sono lì, ma figuriamoci, Bossi, insomma, adesso è cambiato, la malattia è
vecchio
tutto.
Leone della politica, vecchio, insomma, leone della politica.
Ha capito?
Sì, va bene, sì, assolutamente. Va bene. Però io ormai ero un ex leghista, a parte che adesso faccio parte del secondo partito in Italia.
E qual è il secondo partito? 40...
Eh?
Ah, quello dell'astensione, quale?
Esatto,
quello dell'astensione. Va bene, d'accordo, esatto. se le piace così... Se le piace così, cosa le devo dire? Francesca da Varese, buonasera.
Anche quella è un'opzione.
Sì, buonasera, dottor Cruciani.
Vada.
Allora, volevo leggere un intervento che ho sentito a Radio Padania ieri. Da parte del gruppo politico femminile della Lega Nord.
E qual è il gruppo politico femminile della Lega Nord?
È brevissimo, Allora, il giorno 21 si terrà a Monza un congresso sulla tematica imprese, lavoro e pensioni, quale futuro.
Vabbè, allora?
Particolare attenzione sarà dedicata ai giovani, no? Perché i giovani hanno davanti a sé, ahimè, una vita di grosse difficoltà per quanto riguarda l'inserimento nel mondo.
Ma è mica
Radio
Padania.
Vabbè, allora?
Sì, un attimo, mi lasci finire.
Lo so, però...
Ci sarà la testimonianza di un giovane, tale Renzo Bossi, e quella dell'onorevole Paolo Grimoldi, altro giovane politico in carriera. Sì. Ai quali verrà chiesto di portare la loro testimonianza per come vedono il futuro della loro pensione. Questo è il comunicato, no? Che ho sentito ieri a Radio Padania.
Vabbè, qual è?
A questo punto, due sole parole, come direbbe il caro Parenzo. Senza vergogna.
Ma perché? Che succede? Qual è lo scandalo? Cioè, un po' uno fa il consigliere regionale in Lombardia, l'altro è un deputato a Roma e parlano del futuro dei giovani. Si fanno tanti convegni in Italia, non capisco dov'è lo scandalo. Bene, è con noi Alfonso Papa.
L'onorevole.
Buonasera.
Amemus Papam.
Uno dei grandi mostri, almeno così è stato dipinto, naturalmente, il modo in cui è stato dipinto. Il mostro, lui dice, il mostro. Vabbè, anche Cosentino, diciamo, non è trattato.
Amemus Papam.
Non è trattato come un, come un filosofo.
Si sono già dimenticati di lei ormai, c'è un altro.
Meno male.
Cioè,
come meno male, Papa. Essere dimenticati qualche volta è una tragedia. Alfonso Papa, deputato del PDL, protagonista, come sapete, di anzi, è stato uno dei il quinto, il sesto arrestato nella storia del Parlamento? Ha fatto il calcolo, se lo ricorda?
Ma ricordo che sono stato il primo arrestato per delitti non di sangue,
esatto,
né di eversione.
Ah, il primo non arrestato per delitti non di sangue. Dopo il traffico parlerà con noi.
La Zanzara.
Eccoci qui 800 24 00 24 con Alfonso Papa, 101 giorni di carcerazione preventiva in carcere, più 50, credo 60, quanti erano?
A casa da mamma.
A casa da mamma. Beh, molto meglio naturalmente della carcerazione preventiva in galera. Le do un consiglio, perché non fa una bella maglietta con scritto 101?
Ah, perché stanno facendo quella adesso.
Siccome la gente si scatena con le magliette, no? Adesso stanno facendo quella vada a bordo cazzo riferita a Schettino. Adesso le faccio una bella maglietta con scritto 101. Se vuole fare una battaglia, come ho sentito e come ho letto sulla carcerazione preventiva, vada in giro una bella maglietta con scritto 101. Bella, non è male.
Oppure per la prossima campagna sull'autorizzazione a procedere, la maglietta già dato.
Oppure già dato. Si presenti così in Parlamento.
Anche questa sarebbe una provocazione.
Marketing elettorale. Senta, ma faccio un paragone ardito. Anzi, no, mi dica la sua su Schettino. Se pensa che delle sue parti, campano come lei, delle sue parti no.
Ma lei è razzista allora?
Ma no, assolutamente no.
No, sì, solo per dare una connotazione geografica.
Anche De Falco è di origine campana. No, diciamo, prima, il buono di questa
prima
situazione.
La Padania, adesso.
No, ma la Padania, io si figuri. Lei pensa che esiste la Padania?
Non
risulta.
Non si è mai posto il problema lei?
No,
se posto il problema no, esiste la Padania, Papa.
Ma geograficamente no, non credo.
Geograficamente nemmeno politicamente.
No,
nemmeno politicamente. Davvero,
no.
Ma lei ce l'ha un po' con i leghisti o no?
No,
perché
no,
sono stati loro a sbatterla in galera.
No. Ma guardi, io su questo ho una posizione molto netta, l'ho sempre detto. Ma io credo che una democrazia non ha bisogno né di capri espiatori né di eroi. È un dibattito questo che non mi appassiona.
Quello su Schettino, dice lei.
No, ma quello su chi ha votato come.
Beh, però non c'è dubbio che nel suo caso i leghisti si sono comportati in un certo modo. Nel caso di Cosentino, per esempio, si sono divisi. Dunque, in qualche modo hanno contribuito non solo loro, anche i radicali. Si dice a salvarlo, per me non è così. Perché io non sono d'accordo con quel con chi voleva, per esempio, Cosentino in carcere, e non ero d'accordo nemmeno con chi voleva lei in carcere. Ma non c'è dubbio che la Lega si è comportata in maniera diversa, o no?
Sì, però io le ripeto.
Non ce l'ha con i leghisti?
No, io sono un istituzionale. Io sono contento perché la Cassazione ha annullato quell'ordinanza di custodia cautelare. Quindi alla fine i magistrati sono stati più buoni, tra virgolette, o più corretti di quanto sia stato il Parlamento, certamente più approfonditi. Quindi per me la questione da quel punto di vista è superata.
Non ce l'ho con la Lega. Ma Schettino sta vivendo, secondo lei, una gogna mediatica?
Sicuramente.
Ah, sicuramente?
Sicuramente. Sicuramente.
Perché dice?
Ma perché è un dibattito che secondo me andrebbe approfondito. Cioè, noi ci dobbiamo sempre ricordare. Schettino è accusato di aver fatto una cosa gravissima.
Sì,
Schettino deve essere processato per quello che ha fatto. Se ci riflettete, mi permetto da magistrato, sebbene sospeso da funzione e stipendio.
Ma oggi ho letto che la vogliono addirittura, si pensa di l'Associazione Nazionale Magistrati, una cosa.
Ma quello l'Associazione Nazionale Magistrati è il sindacato.
Sì.
Io però ho chiesto di essere sentito sin dall'inizio di questo procedimento che avvenne a giugno. Aspetto di essere convocato perché credo, insomma, una regola del contraddittorio. Io sono anche socio di qualche circolo, mi risulta che anche nei circoli dello sport di caccia e pesca, prima di espellere l'associato lo si ascolta perlomeno. Se non dovessi essere nemmeno ascoltato, ne prenderò atto e non sarà questo il motivo mio di maggiore preoccupazione.
Sabato l'Associazione Nazionale Magistrati vota sull'espulsione di Papa, così risulta.
Le ripeto, credo che anche per espellere un socio da una palestra.
Quindi dice sentitemi, ascoltatemi.
Ma
e poi decidete.
No, ma l'ho chiesto perché lo prevede il regolamento, è un'associazione di magistrati. Che
quindi stanno violando il regolamento questi magistrati.
Io l'ho segnalato al presidente dell'ANM e ho chiesto di essere sentito citando la norma regolamentare.
Vabbè, torniamo a Schettino. Allora dice da magistrato?
Ma Schettino deve essere processato, deve dimostrare nel processo la propria innocenza o vedere accertata la sua colpevolezza. Io torno a ripetere, vedendo la televisione in questi giorni, non posso non rilevare che comunque è stata già emessa una sentenza dall'opinione pubblica. Questo è un qualcosa che deve sempre preoccupare.
Ecco, ma per esempio le telefonate pubblicate sono stato un elemento grave secondo lei? Cioè la
violazione
immediata delle telefonate tra la Capitaneria di Porto?
Ma è gravissimo, perché queste cose sono cose che devono essere valutate da chi? Dal magistrato, che dovrà decidere se Schettino è colpevole di aver cagionato un disastro. Noi oggi abbiamo un'opinione pubblica che ha già deciso. Lei crede che quando si farà il processo a Schettino tutto quello che stiamo sentendo e vedendo oggi non avrà un'influenza?
Secondo me sì.
Ma in che senso avrà
un'influenza nel giudizio della giuria, lei dice.
Questo è interessante da capire. Cioè, lei dice che nei grandi processi che poi diventano mediatici c'è il rischio che la sentenza non sia serena? Questo è interessante.
Ma guardi, io oggi sto sostenendo finalmente il processo per le cose turpi e terribili di
che le attribuisco.
Per un anno
secondo lei chi la giudicherà sarà influenzato da quello che è successo?
No, io sono sicuro che non sarà influenzato. Però noi come società ci dobbiamo porre il problema di consentire poi a chi deve decidere nelle sedi proprie di farlo con la sufficiente serenità. Voglio fare un esempio.
Però scusa, se lei ha fatto lo stesso esempio Schettino, magari può valere anche per lei. Siccome lei è stato additato come il mostro, la P4, l'arricchimento personale, la corruzione, la concussione, eccetera eccetera, tutto questo come è stato presentato secondo lei in maniera sbagliata dai giornali può avere un'influenza sul suo giudizio, sul giudizio nei suoi confronti?
Io ho una totale fiducia nella magistratura, però rimango sorpreso e rimango perplesso quando, per esempio, di fronte a un giudice che manda Schettino ai domiciliari leggo di un procuratore che non si spiega il perché.
Non è
il procuratore che si deve spiegare il perché, è il giudice che decide se Schettino deve stare ai domiciliari o deve stare in carcere.
Assolutamente, io su questo, sull'atteggiamento del procuratore, sta parlando troppo.
Voglio dire, il procuratore che si chiede perché, a chi lo chiede? Non lo chiede al giudice perché ha già deciso, lo chiede all'opinione pubblica, ma l'opinione pubblica è l'interlocutore dell'ufficio della procura. Questa è una mia valutazione assolutamente personale, però mi pongo il problema di Schettino, che ha squarciato una nave a quanto pare, che deve essere processato e che tutto sommato, nella misura in cui deve essere processato, ha almeno un diritto.
Quindi
il diritto è quello a una certa serenità nell'approccio.
Quindi quella del procuratore è una violazione dei diritti dell'indagato.
Ha diritto a una serenità in che senso? Questo? Ha diritto a essere giudicato in maniera serena?
Noi oggi abbiamo in Italia il pubblico ministero che non è l'avvocato dell'accusa, è un magistrato esattamente come il giudice, che ha la stessa carriera del giudice, ricerca anche le prove a favore dell'indagato, questo lo dice il codice, non lo dice Papa. Ovviamente rispetto all'atteggiamento spesso di contatto con l'opinione pubblica o con i mass media che può avere a volte il singolo pubblico ministero o l'ufficio di procura, io da cittadino o da uomo di legge rimango un po' perplesso.
E comunque secondo lei il fatto che il PM parli giudichi anche personalmente Schettino, lo ha giudicato come uno scellerato è tutto sbagliato?
Il PM accusa, lei ha detto una cosa molto molto intelligente, il fatto che il PM giudichi. Il PM non giudica, il PM accusa.
Cioè, quindi usare allora, il termine scellerato.
Il PM che accusa, accusa dove? Accusa davanti al giudice che decide.
Quindi anche l'uso del termine scellerato da parte del PM è una violazione dei diritti dell'indagato.
Si è sentito un po' vicino a Schettino in queste ore, anche per quello che è successo, eccetera, oppure no?
No, perché sono un magistrato e ritengo che ogni vicenda abbia le sue caratteristiche, le sue peculiarità.
Senta, io gliela dico subito, le faccio una lista di nomi. Nella tradizione di Palermo.
Qual è la lista?
Cosentino. Lei, Verdini, Scajola, Bertolaso, Milanese, le vicende che oggi ci raccontano al Pirellone, ma non deve essere il partito degli onesti, tutti onesti fino al terzo grado di giudizio, ma non esiste un problema, cioè voglio dire questa lista di nomi, di persone che dovranno tutte essere giudicate, dovranno avere un processo, cioè
non è una cosa da poco.
Ho capito, però c'è un problema, anche agli occhi dell'opinione pubblica, c'è un problema?
No, perché lei ha detto ci devono essere tre gradi di giudizio.
Ma non sono aspettiamo, un po' troppi tutti questi
politicamente,
aspettiamo, aspettiamo
dice,
no?
Politicamente.
Ma la valutazione politica è una cosa diversa. Io credo che quando si viene colpiti da una condanna, ad esempio in primo grado, chi ha degli incarichi specifici, politici, partitici,
deve
istituzionali, debba fare delle valutazioni.
Ah, quindi deve abbandonare il Parlamento?
Guardi, io credo che si debba distinguere tra l'incarico nel partito e l'incarico istituzionale, quale può essere un ministero o un incarico di governo.
Cioè io le auguro di essere assolto, ma nel caso lei fosse condannato, ma certo è evidente, nel caso lei fosse condannato in primo grado si dimetterebbe dal Parlamento?
Questa sarebbe una valutazione che spetterebbe al partito, non spetterebbe a me.
Beh, come no, anche a lei. Anche alla cioè, lei fosse, adesso non so quando si conclude il suo processo in primo grado, più o meno l'avete previsto lei e i suoi avvocati?
Io sono convinto di essere assolto.
No, ma quello, questo se, mettiamo se lei verrà giudicato colpevole, si dimetterà dal Parlamento o no?
Io questa valutazione è una valutazione che in questo momento non mi sento di fare, anche perché rispetto a questa vicenda abbiamo una serie di attività e di approfondimento che sono in corso di svolgimento.
Vabbè, d'accordo, però lei dice io sono il semplice parlamentare secondario di primo grado, può anche rimanere in Parlamento perché bisogna aspettare il terzo grado?
Io ritengo di sì, perché lo dice la Costituzione.
Dunque lei non si dimetterà, secondario di primo grado non si dimetterà, questa è la realtà. No, ma è questo volevo sapere.
Vabbè, qualora il partito glielo chiedesse ovviamente sì, però lei dice...
Ma il partito infatti sceglie se consentire la candidatura, questo a prescindere dai sistemi elettorali ovviamente, della persona.
No, perché
che
c'è il caso che gli raccolgano le dimissioni, perché come è stato l'unico a essere arrestato, eccetera. Siccome non raccolgono mai le dimissioni, nel caso le presenti lei qualcuno.
Il rischio ci penserei.
Il mostro
lei,
Papa potrebbe raccoglierle.
Ma il mostro Papa si sente estremamente sereno rispetto alla propria vicenda.
No, ma sì, ma guardi, io non ho pregiudizi nei suoi confronti. Senta, Berlusconi quanto le è stato vicino in questo periodo?
Berlusconi è una persona eccezionale, mi è stato vicino.
Molto vicino.
È stato vicino in termini umani, è stato vicino in termini
chiamava sua moglie ogni
politici,
tanto,
in termini solidali.
Le è stato molto vicino anche a livello familiare. Cioè,
ma guardi, noi siamo una famiglia inseguiti da un PM, non le posso dire se chiamava mia moglie, altrimenti chiamano anche Berlusconi per sapere se chiamava mia moglie. Non l'ha chiamata mia moglie, anzi approfitto di questa piazza per comunicare a chi di dovere, Berlusconi non ha chiamato mia moglie, quindi ma non c'è bisogno di cercare anche Berlusconi se sapere se mia moglie ha parlato con Berlusconi.
Ma no.
Però mia moglie ha parlato col dottor Parenti.
Ah, questo lo dico. Questo è sicuro e pubblicherò i tabulati delle conversazioni tra me e la signora dottoressa avvocata.
So che vi siete molto simpatici con
una persona che avvocato. Io non ho detto.
Mi hai raccontato che una persona molto simpatica.
Io ho raccontato e voglio raccontarlo assolutamente anche alla radio. Io ero a favore dell'arresto, ma non per lui.
Ma
perché
tu sei
dico
a favore, no. Lui è sempre a favore
dell'arresto.
No,
perché
sempre,
io penso sempre. Che un politico non per il signor Papa che ho qui davanti. O per cose di, ma perché penso che un deputato in una fase
debba
come
essere
questa
arrestato.
Debba essere uguale agli altri cittadini, non
ma non
arrestato.
È uguale
facciamo, non arrestato
ma
non arrestato.
Altri cittadini
non
ma
arrestato.
Facciamo una battaglia per aiutare
Tiziana,
tutti i cittadini a non finire in carcerazione preventiva.
Mi fa piacere che lei da ex magistrato oggi da deputato dica questo, forse perché ha subito il carcere, ma chissà quante volte lei ha dovuto firmare magari dei provvedimenti di carcerazione preventiva quando era magistrato.
Guardi, il problema mio è che rompevo le scatole pure da magistrato, perché era uno dei pubblici ministeri che era contro la carcerazione preventiva.
Quindi l'ha data pochissimo nella sua vita.
Quattro volte.
Solo quattro volte in vent'anni di... in quanti anni di lavoro?
13 anni di procura.
13 anni di procura, solo quattro volte la carcerazione.
Custode cautelare in carcere, sì, sono stato sempre contrario.
Quindi c'erano alcuni magistrati che invece la usano
molto facilmente.
Secondo qualcuno sì.
Secondo lei,
secondo qualcuno.
Non abbia paura di esporsi su questo. Ma so che insomma, è un processo in corso.
So che qualche problemino ce l'ha.
Guardi che sono stato già fin troppo esposto. Non ho questo problema.
Ormai dopo 101 giorni
comunque
dopo
sì.
101, può accadere di tutto.
Confesso.
C'è un
ma
problema,
ha paura di tornare in carcere.
C'è un problema della carcerazione preventiva. Il carcere ti cambia la vita.
Ma ha paura di tornarci?
Chi è stato in carcere vive tutta la vita con il terrore, non con la paura di ritornare in carcere, perché il carcere è un luogo non di meditazione, non di rieducazione, ma un luogo di tortura. Se lei fosse capitato in un luogo di tortura avrebbe paura di ritornarci.
Come no?
Addirittura un luogo di tortura?
Sarei terrorizzato.
Direi di sì.
Dopo ne parleremo. Borsa. Sono le 20:30. Alfonso Papa, deputato del PDL, 101. Mi piace 101, c'è una cosa terribile perché è 101 giorni, però mi piace questa cosa del 101.
Io però la... non è Radio 101, su no, Radio 24. No, è Radio 101 24. Su bravo, Radio 24.
Bravo, 101 giorni di carcerazione preventiva su Radio 24.
La Zanzara.
Bene, siamo qui, 800 24 00 24, è venuto a trovarci Alfonso Papa.
Onorevole Papa, Abemus Papam,
PDL, le accuse nei suoi confronti a che cosa sono ridotte dopo annullamenti, passaggi, eccetera, eccetera, in questo momento? Mi dica tutto, non mi dica cose sbagliate.
Ma no,
e poi
ma c'è un processo in corso, proprio per questo preferisco non,
no, ma le accuse,
non
giusto
parlare,
per...
Tre casi di imputazione.
Sì, abbiamo queste, sì.
Tre casi di concussione. Sì. Vabbè. E rispetto a quello che si prospettava prima, che era associazione a delinquere, la P4, corruzione, eccetera, eccetera, giusto?
Sì, sì.
Mi faccio vedere che orologio ha al polso, che è Patek Philippe. Che cosa?
Il regalo di nozze di mia moglie.
Ah, ecco, perché sugli orologi si è parlato.
Però se mi volete regalare degli orologi,
no,
insomma,
no,
secondo
no,
le accuse, non so se siano state annullate pure queste, era lei che le regalava.
Ah, io li regalavo.
I Rolex.
Si ricorda quelle foto pubblicate sui giornali?
Andandole a prendere pure da un ricettatore, non so da chi.
Queste le foto pubblicate mesi fa, no, sui giornali?
Con Scaiola?
No,
no, come Scaiola.
No, come Scaiola.
Quale foto?
Scaiola è un'altra storia. Scaiola è a sua insaputa.
No, lei con un rivenditore, con una sorta di personaggio.
Ma siete sicuri?
No,
io non sono a processo per queste cose.
No, lei non è a processo.
Vabbè, questa è una notizia in più che ci
non
dà.
Ha mai comprato Rolex per regalarli da personaggi poco
raccomandabili.
No, guardi.
Mai.
No.
Mai, vabbè, mai.
E possiamo dare questa notizia che per tutta questa vicenda di cui i giornali hanno parlato per settimane, alla fine si è concluso in nulla.
Beh, per la verità,
no, nulla,
per la verità,
no, dice che non hanno
per la verità, visto che siete giornalisti bravi e famosi, gli atti sono stati anche depositati nel processo, quindi non sono più segreti. Erano segreti quando sono usciti sui giornali, oggi non sono più segreti, però non ne parla più nessuno.
Su questo
non c'è dubbio.
Senta, lei è in aspettativa della magistratura?
No, sono sospeso da funzioni e stipendio perché sono andato in galera.
Però è in aspettativa, formalmente in aspettativa.
Ero fuori ruolo, sì.
Era fuori ruolo.
Sì, sì, sì.
Che significa? Che lei poteva rientrare, però quando voleva, ovviamente una volta che finiva di fare il deputato, eccetera, poteva rientrare a fare la magistratura.
Sì,
il magistrato.
Sì.
Intenzione di rientrare?
Cioè, mai ma bisogno? Io guardi, io mi sono candidato perché da oltre 9 anni ero già fuori ruolo e non svolgevo funzioni giudiziarie.
Sì, era il ministero, sì.
Io sono stato sempre contrario al magistrato che si candida diciamo svolgendo la propria attività giudiziaria,
Di Pietro,
soprattutto se lo fa nel distretto dove ha svolto la sua attività. Se vuole sapere se sono d'accordo sull'ipotesi di inibire al magistrato che sceglie la politica per entrare in me, sono d'accordo perché ho sempre ritenuto che
si dovrebbe dimettere subito?
Sì, io credo di
perché
sì.
Perché non si dimette allora lei dalla magistratura?
Ah, guardi, io a questo punto le devo confessare che per un fatto di amor proprio, essendo stato sospeso da funzioni e stipendio, farò tutta quanta la trafila dopo che sarò stato assolto per poi valutare una volta reintegrato se dimettermi.
È come valutare cioè, per puntiglio lei cioè, in linea di principio è d'accordo col fatto che uno se vuole fare politica si deve dimettere dalla magistratura, però poi lei non lo fa.
È un piccolo dispetto di incoerenza che dopo 101 giorni di carcere ci si può consentire.
E vuole farlo i suoi colleghi magistrati.
Chi è stato in carcere ha dei piccoli bonus che può,
può
che
giocarsi,
può esperire a questo punto. Lo esperirò, come per esempio chiedere, invocare il regolamento per essere sentito quando ti vogliono sbattere fuori dall'associazione dei magistrati.
Senta, ma le toghe rosse esistono?
Le toghe rosse, guardi che...
E chi sono soprattutto? Un po' di nomi.
Magistratura democratica nasce nel proprio statuto con l'applicazione all'interno del mondo associativo giudiziario dei principi di progresso, di solidarietà e di sviluppo portati avanti dalla
linea generale.
Però quando uno dice toga rossa dice che c'è una tesi di c'è una, quasi una persecuzione, no? Cioè questa è la tesi che si è detta dal 94
cioè,
le toga
rossa
oggi.
Che perseguitano diciamo
la parte avversa
politicamente.
E questo è un errore di impostazione perché in realtà chi aderisce a una certa corrente della magistratura per coerenza culturale è onorata di essere una toga rossa. In altre parole credo che sia poco comprensibile comprensibile che il magistrato iscritto a Magistratura Democratica, che è l'unica corrente di magistratura che prevede la formale iscrizione, possa sentirsi offeso se definito toghe rosse. Devo dire che le toghe rosse appartengono peraltro a una stagione che oggi definirei quasi romantica, ecco, perché era comunque una stagione mossa da collateralismi politici, ma anche da, forti pulsioni ideali.
Ci sono ancora?
Certo che ci sono.
Sono in azione? Sono, cioè,
e
sono...
che fanno?
Ma io faccio una valutazione di tipo esclusivamente associativa. Cioè, se lei mi chiede se all'interno dell'Associazione Nazionale Magistrati esiste una componente che si chiama Magistratura Democratica, che è gemellata con Architettura Democratica, Psichiatria Democratica, Giuristi Democratici, esiste.
E definirli toghe rosse non è sbagliato, dice lei.
Ma io credo che sia coerente, credo che nessuno possa offendersi tra i colleghi magistrati iscritti a Magistratura Democratica se vengono definiti toghe rosse.
Vabbè, sentiamo qualche ascoltatore così al volo, poi ritorniamo su Papa.
Assolutamente.
800 24 00 24.
Mi piace molto Papa, che combatte.
Marco Dall'Aquila, Marco, signor Marco Dall'Aquila, dica.
No, è davvero.
Buonasera, grazie per l'ospitalità. Una domanda, volevo capire perché continuate a sostenere, qual è la razza, intendo dire, che i politici non sono cittadini comuni.
Cioè, in che senso, scusi?
Beh, la difesa che lei porta avanti, ragionevolmente per le sue idee, ad oltranza, circa il fatto che non possono essere processati, inquisiti...
Guardi che lei sbaglia, innanzitutto non dico che non può... A parte che questa cosa è negata dai fatti, perché evidentemente i politici sono indagati, eccetera, eccetera. Io stavo parlando di un'altra cosa. Quando qualcuno sostiene, l'ho scritto anche su Panorama questa settimana, quando qualcuno sostiene, ed è la cosa più stupida del mondo, che Cosentino, perché parlavamo di Cosentino, deve essere trattato come un cittadino comune, dice una di quelle banalità, ma una di quelle banalità sesquipedali, non c'entra assolutamente nulla. Mettiamoci d'accordo, o decidiamo che chi entra in Parlamento può essere arrestato anche un minuto dopo e non c'è alcun tipo di tutela, io non sono d'accordo, ma è una discussione che si può anche fare, però non avviene in nessun altro paese, o può essere arrestato un minuto dopo senza alcun passaggio, senza alcun tipo di filtro, e dunque è una persona come tutti noi, e allora possiamo discuterne. Altrimenti gli stessi signori che oggi dicono, pronunciano queste frasi, sì, è uno scandalo perché Cosentino non è uguale agli altri, deve essere trattato come un altro cittadino, non hanno mai fatto mezza proposta di legge per togliere il filtro del Parlamento all'arresto di un parlamentare, non ne hanno fatta mezza
per alcuni
proposta.
per alcuni reati sarebbe auspicabile che il parlamentare venga trattato, ad esempio quello che viene contestato all'onorevole Cosentino, io mi auguro sia innocente, ma
cioè,
ecco,
secondo
Papa,
te Cosentino,
scusi,
basta un magistrato che dice non è basta non perché uno, ci vogliono le basta un magistrato che dice
che non è uno,
che accusa Cosentino e spicca un mandato di cattura per Cosentino, che un minuto dopo deve essere arrestato.
Non lo so, io chiedo a Papa, il fatto di avere in Parlamento una persona che è accusata dei reati di cui è accusato Cosentino, cui vengono contestati a Cosentino il concorso esterno, di essere il punto di riferimento
qui,
di essere il punto di riferimento della criminalità organizzata, il Casalesi e quant'altro, può rendere sereno un cittadino? Cioè, dico, si poteva dimettere, far processare e poi con la sua onorabilità riguadagnata tornare a fare il deputato, chiedere a quei magistrati che hanno sbagliato.
Il mondo ideale di Parenzo.
Non è il mondo ideale, è...
Vada, papà, rispondi.
Volete il pippone, insomma.
No, che pippone.
Lo faccio. Punto primo. Cosentino è sotto processo. Facciamogli fare il processo.
Appunto.
Punto secondo. Stiamo parlando di custodia cautelare. Io voglio approfittare di questi microfoni per dire che oggi in Italia di carcerazione preventiva si muore. È cominciato l'anno, già siamo a 2 suicidi. L'anno scorso ci siamo fermati a quota 66.
Perché ha cominciato a fare questa battaglia adesso?
Non erano deputati questi.
Perché prima dell'esperienza del carcere non ci aveva mai pensato a fare una battaglia su queste cose.
Ma guardi che io prima dell'esperienza del carcere, prima di entrare in politica, io facevo il funzionario al Ministero della Giustizia. Al Ministero della Giustizia io, da magistrato al gabinetto, ma i magistrati che sono addetti al gabinetto non fanno le battaglie, si occupano anche del problema carcere.
Ma nemmeno da politico.
E durante il periodo... Guardi che da politico sono stato relatore su quel famoso decreto svuota carceri che suscitò quelle reazioni terribili all'epoca, perché si disse che non svuotava le carceri ma dava una mano.
Perché ha abbracciato Cosentino quando è stato il voto l'altro giorno?
Ma perché Cosentino è una persona che comunque ha vissuto un tipo di gogna mediatica che io non auguro a nessuno. Sul piano umano, io ripeto, per quello che ho vissuto e sul quale non voglio affliggere i radioascoltatori, io le devo confessare che tutte le volte che ci sarà una persona che deve andare in carcere preventivo e per qualunque motivo non ci andrà, io sarò felice. Lì dove invece le persone che devono rispondere di qualcosa devono essere processate, se condannate devono pagare il loro debito con la giustizia. Però,
allora, Giovanni da Torino, fammi sentire, sì, Giovanni da Torino.
Pronto, buonasera, buonasera Luciani, Lorenzo, tutti quanti. Mezzo. Allora, io praticamente mi sono fatto una domanda ascoltando indagati, ma l'ho fatta, me l'ho posta un po' anche prima per Berlusconi. Quante volte l'hanno chiamato in magistratura? 10, 20, 30, non lo so. Comunque, la domanda è questa. Un cittadino normale come Berlusconi, Cosentino, sta gente qua, come mai non chiamano Cruciani, Parenzo, è una battuta, e chiamano questi signori qua? Evidentemente o abbiamo, mi sono fatta la domanda, e abbiamo dei magistrati incapaci e matti perché denunciano, inquisiscono la gente così tanto perché gli è antipatica, oppure c'è qualcosa.
Grande discussione, discussione su come vengono fatte oggi le indagini in Italia, ma insomma non lo possiamo fare alle 20:46.
No.
Traffico, torniamo subito. Papa, si voleva dire qualcosa? Veloce,
no, è sì. Pronto, lo vedo, no, carico, carico a pallettone, onorevole Papa.
Traffico,
la zanzara.
Che mi stava dicendo su Woodcock? No, che vi stava dicendo su Woodcock, Papa? Che vivete lei
non
sua moglie.
Lei non deve dire cose imprecise al polso o anche qui.
Ah, ecco, sì, gli orologi di Papa. Chiariamo tutto.
Henry John, approfitto sempre dei microfoni.
Henry John sarebbe Woodcock.
Se Henry John Woodcock.
Henry John, ma perché lo chiama Henry John?
Scusi. Mio vecchio uditore. Allora, ho al polso un blank pen, regalo di nozze di mia moglie, che ha un valore completamente diverso dal Patek Philippe cui faceva riferimento al dottor Cruciani.
Cioè, costa di più quello che ha al polso.
Dato che continua a beneficiare del piacere di essere seguito, accompagnato, mi è capitato anche il giorno della Befana, voglio puntualizzare tutte queste cose.
Da chi è seguito?
Dal dottor Woodcock.
Cioè, voglio... siete perseguitati, come la segue, lei siete perseguitati da Woodcock, lei e sua moglie?
Sì, ce lo siamo trovati in un negozio di scarpe femminili, peraltro.
E vabbè,
è
magari
sotto casa mia.
Andava
a comprare scarpe femminili?
Non credo, era accompagnato da persone, da volti conosciuti.
Cioè, la segue, quindi... vi segue?
No, come volti conosciuti?
Io voglio chiarirla questa
cosa. Cioè, vi segue? Woodcock vi segue?
Sì, quindi voglio essere preciso, chiarito.
Ma chi era il volto conosciuto con Henry John Woodcock?
I suoi due ufficiali di polizia giudiziaria che a questo punto conosco bene da tempo.
Ah, quindi, non un volto noto della televisione.
No, no, i volti della televisione appartengono al passato. Voglio dire, poiché il dottor Parenzo ha mangiato la pizza con Tiziana mentre io stavo dentro.
Confermo.
L'orologio è a disposizione degli inquirenti, dei radioascoltatori per stime valoriali di qualunque genere, anche noi di una novità. Ho a casa la garanzia, me l'ha regalato mio suocero, lo stesso
anno
1997. Regalo di mio suocero, lo stesso che continua a pagarmi la casa in fitto a Roma, questo lo voglio ricordare,
lo ricorda sempre John Henry,
che però si è rotto le scatole, ha detto che dal mese prossimo non me la vuole più pagare. Perché
ci racconti,
dica qualcos'altro a John Henry, dato che siamo, ci sta
Henry,
sicuramente
è una persona di spirito,
che cosa vuole dire
Woodcock,
ancora John Henry?
Non è permaloso, no?
Non ci segue più,
è molto permaloso, sì, ma non ci seguire più, non ci perquisire più, non ci tartassare più, non ne possiamo più.
Ah, veramente, una bella, vive questa cosa come una persecuzione.
Sì, processatemi, secondo me... condannatemi, mandatemi in esilio, ma almeno la domenica fammi uscire da solo con i bambini, con mia moglie o con qualche ammiratrice. Se
ma perché, scusa,
avere,
è davvero, davvero un problema muoversi la domenica?
Sì, sì.
Cioè perché,
ma dai, vi siete incontrati per caso, sta scherzando?
Sì, sì,
c'è sta coglionà, onorevole Papa?
No, no, è serio, no. Secondo me.
Napoli è una città piccola.
E quindi... è facile
Papa seguito da Buco
come nella canzone di Battisti di nuovo ancora tu.
Senta, ma poi le mancherà a un certo punto, quando lei sarà assolto, glielo auguriamo, le mancherà Henry John, no?
Vabbè, cercherò di fare in modo di non mancare io a lui, che le devo dire.
John Woodcock,
cosa incredibile.
Ma poi è simpatico. Io sono stato allievo di un magistrato che si chiama Miller. Sono stato tartassato.
Arcibaldo?
Ecco,
anche lui però ha avuto stato, Arcibaldo stato, Miller qualche problemino
sono stato
avuto,
perseguito
però.
Da un magistrato che si chiama Woodcock e la perfida Albione, devo dire, continua a inseguire il popolo italiano.
Ah, sempre in Inghilterra.
Cioè. Luca da Perugia, buonasera signor Luca, dica.
Salve. Io mi chiamo da Perugia, ma sono napoletano e sono un magistrato di Magistratura Democratica. Luca Semeraro, Alfonso Papa, ti ricordi?
Ciao, io non so se ci possiamo dare ancora del tuo o del lei, perché ultimamente tutti i colleghi mi danno del lei, quindi come...
Ma io mi sembrerebbe ridicolo.
Vabbè, su,
ti ringrazio, ti ringrazio.
Però se voi volete lei, io le do del lei.
No, io ti do del tu, se tu me lo consenti,
ecco,
infatti, ancora. Grazie.
Senti, molto interessante il discorso che hai fatto sul collateralismo di Magistratura Democratica, insomma, che a parte che è abbastanza risibile, ma perché non ci spieghi tu come sei diventato parlamentare? Che io sono in MD da 20 anni, ma non sono parlamentare, e non sono collaterale a nessuno. Che non ce lo spieghi in diretta,
cioè lei sta dicendo, scusi Luca, io adesso sto dicendo a lei, a Luca da Perugia do del lei, naturalmente essendo il conduttore, lei sta dicendo
come vuole.
No, no, lei sta dicendo, insomma, anche Papa è collaterale a qualcuno, non solo Magistratura Democratica, giusto?
No, io voglio dire, non solo io non sono sono di Magistratura Democratica, non sono collaterale,
e non è
a nessuno.
Collaterale a nessuno, sì.
Piuttosto ci dovrebbe spiegare lui da magistrato come è diventato deputato, e se no che senso ha parlare di collateralismo?
Papa.
È comodo in questo modo, no? Non le sembra?
Allora,
perché non ce lo spiega? Papa, perché non ce lo spieghi?
Sì, sì.
Come hai fatto a diventare parlamentare?
Allora, io
non tre minuti però.
Io sono stato diversi anni nel famigerato gabinetto del ministro Castelli. Da magistrato non più in ruolo, ho scelto di seguire un ufficio di diretta collaborazione al Ministero della Giustizia con un'area politica di appartenenza. Dopo 8 anni mi è stata offerta la candidatura, dopo che mi ero, credo, chiaramente schierato, non facendolo da magistrato con funzioni, e ho accolto questa richiesta di candidatura. Tu spiegami...
Chi te l'ha offerta? Chi gliel'ha offerta? Scusi, tra tu e lei ormai...
Il capo del mio partito, Silvio Berlusconi.
Berlusconi.
Come hanno fatto a diventare deputati altri magistrati che svolgevano funzioni anche requirenti in altri distretti?
È soddisfatto della risposta, Luca Semeraro?
No, persone che non si possono difendere, capito?
No, no.
Così è
soddisfatto
della
risposta. Ha detto che Berlusconi gli ha offerto. Berlusconi gli
ha parlato di un collateralismo attuale di Magistratura Democratica con i partiti politici. Tu ci vuoi spiegare meglio
congresso,
a quali persone ti riferisci, a chi, a quali
congresso
gruppi?
Di Peschiera del Garda 1984.
Vabbè, adesso facciamo la storia.
È una vecchia storia.
Non facciamo la storia di Magistratura Democratica.
Ma perché ti dispiaci di questa? Scusa,
ma
perché
anche le date, le solite cose di quella. Del documento sulla
ma come si è arrabbiato?
È un documento degli anni 70, Papa, ancora prima, sai?
Il documento dove si dice una cosa.
Ragazzi, non facciamo la storia di Magistratura Democratica, del collateralismo, della politica, eccetera.
Ma qui il problema però...
La contestazione era corretta. Papa ha risposto dicendo, sì, me l'ha offerto Berlusconi, punto.
Ma la questione di fondo è capire, perché sennò questo è il punto vero, in 30 secondi. Cioè, se ci sono delle toghe rosse, hanno un disegno politico, evidentemente. Questo è, cioè, il collateralismo, se no la parola collateralismo non spiega nulla. Cioè, ci sono delle toghe rosse che hanno in mente di attaccare l'altra parte politica? Questo è il punto.
Ma...
vuol dire che non fanno bene i magistrati, perché il magistrato deve come dire, perseguire i reati.
Dunque, chi è iscritto a Magistratura Democratica ha questo vizio di fondo.
Questo è il punto da capire.
No, chi è iscritto a Magistratura Democratica presta un'adesione esplicita ad una certa ideologia, ovviamente, poiché un magistrato col proprio lavoro quotidiano dimostra di mantenere comunque la propria autonomia e la propria indipendenza anche rispetto alle proprie ideologie. Certamente, se fa così, non dovrebbe nemmeno sentirsi piccato rispetto a una considerazione.
Diventa complicato. Andiamo a Cuneo. Biagio, buonasera.
Senta, vada. Stasera ho capito come mai ha invitato Venditti in trasmissione.
Perché ho invitato Venditti? Perché è capitato così? Lo vuole sapere perché? Perché Parenzo un giorno...
Sveliamo tutto.
Parenzo un giorno capita...
Io conosco la moglie di Alfonso Papa, ho mangiato una pizza con lei a Napoli.
Ma non esageriamo.
Ho incontrato Venditti alla stazione di Milano Centrale, ci stavamo fumando una sigaretta, gli ho detto, Antonè... Mari mortacci mia, perché non viene Radio 24? Ah, da
allora Antonello, se mi ascolti devi sapere che Cruciani ti ha invitato perché la volta scorsa quando hai detto la tua in politica lui si è arrabbiato talmente tanto perché lui non sopporta gli artisti che dicono la sua. Soprattutto gli artisti che non vanno più, che non stampano più dischi, e quindi sappi che se ti ha invitato stasera ti ha invitato per farsi mezz'orare.
No, mi ero anche scordato di aver detto questa cosa. Mi sono anche scordato di aver detto questa cosa di Venditti. Guardi, ha ragione Biagio, devo ricordarmela. Se me la ricordavo, io ogni tanto sono sbagato, mi scordo anche le cose che dico. Ha ragione, dovevo dire a Venditti, t'ho criticato perché. perché secondo me quando uno comincia a parlare di Berlusconi e mette nei suoi dischi Berlusconi eccetera è perché non ha grande fantasia, sì. E, insomma me lo sono scordato, ma tanto ci sta ascoltando e dunque questa critica magari domani mi risponde. Grazie ad Alfonso Papa di essere stato.
Bisognerebbe reinvitarlo.
Grazie a voi.
Papa,
se non mi arrestano di nuovo
a fare
piacere.
No, ma che
per carità. Perché?
È vero o no che lei prendeva informazioni dal suo ambiente che conosceva e poi passarle ad altre persone? È vero o no?
È falso, avevo solo delle bellissime ammiratrici che mi hanno abbandonato, ma oggi frequento una radicale, quindi ho una vita nuova. Grazie.
Grazie.
A domani 18:30.
E ti piace così? Cioè, se ti piace questo spettacolo quotidiano, ma tienti questa roba qua. Ti piace così? Va bene.
La Zanzara, il titolo più di merda del mondo. Soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello. Soltanto tu.
Radio 24. La passione si sente.